niente, possiamo cominciare? Arriva un po' di ritardo, ma intanto diamo un cordiale benvenuto a Don Enrico. Ci spiace che siamo un po' anche più ridotti del solito, ma ci sta anche più di uno che ho sentito che ha delle difficoltà anche di salute, tipo Franco, di Franco Pasquello. Doveva venire Franco Bentivoglio, Giulio Cascino, giusto, mi ha telefonato ieri. Franco Bentivoglio aveva accettato di venirci a parlare dell'attività, diciamo, di padre Gaspare in Perù, dove a Huancayo c'è un centro intitolato Maurizio, e che è un centro che fa attività, voglio, virgolette, sociale, insomma. E purtroppo ieri mi ha telefonato che tira la voce così, c'era 38 e mezzo che non si poteva muovere. Qualcun altro probabilmente è un po' così. Comunque però poi noi tutto lo registriamo, lo mettiamo sul sito, che diventa anche un po'. Glielo facciamo vedere. Allora cominciamo con nella cornice del dirigire delle ore, che sembra un modo bello per aprire la giornata che per introdurre. O Dio viene a salvarmi,
Signore, vieni a essere il mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
Amen. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo il raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri,
vieni da loro dei loro,
vieni, luce dei cuori,
consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo,
nella fatica riposo,
nella paura riparo,
nel pianto conforto.
O luce bellissima,
invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è ardo,
sana ciò che è sanguina,
leva ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza. E fonde il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre.
Cingi, prode, la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono il cuore dei tuoi nemici, sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre, è scettro giusto lo scettro del tuo regno.
Ami la giustizia e la pietà detesti, Dio il tuo Dio ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi uguali.
Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia, dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre, figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina Inori di Ofir.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
secoli. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Un cuore puro crea in me, o Signore.
Rinnova in me uno spirito saldo.
Preghiamo. Guarda con paterna bontà, Dio onnipotente, la debolezza dei tuoi figli, e a nostra protezione e difesa stendi il tuo braccio invincibile. per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Poi dopo, per la fine, per rimanere un pezzetto d'ora sesta, dopo i due tre interventi faremo anche una pausa di conviviale, ma nel senso di condivisione, quindi anche concreta, diciamo. Dunque, scusa, se si carta cade il territorio della scienza galoppa. Mi sono preparato, cercherò di essere anche un po' più corto di quello che avevo preparato, per dare spazio appunto a Don Enrico e a tutti noi in quello che appunto vuole essere un discernimento sul bene comune e pace sociale, a partire appunto dall'Evangelii Gaudium. Io soprattutto farò una lettura di molte parti dell'enciclica, vedendo anche, mi è venuto spontaneo, come dire, dei riferimenti, dei collegamenti con riflessioni, testimonianze, profezie che ha fatto Padre Pio. Intanto volevo fare, diciamo, una sorta di due premesse più un pezzettino al tema di oggi, perché a me sembra importante, come dire, che collegare l'evangelizzazione, quindi questo impegno di annuncio che i seguaci del Cristo hanno, con un'attenzione, una responsabilità verso gli altri uomini, comunità umane, verso il mondo, verso anche il creato. E questo lo voglio sottolineare, lo riprendo da Papa Francesco, perché abbastanza spesso c'è un atteggiamento un po' privatistico, un po' intimistico della fede, per cui ognuno ha il suo orticello, le sue cose, il suo benessere anche lui. E poi dopo, già l'anno scorso, se vi ricordate, siamo impegnati sulla messa e abbiamo capito una cosa importantissima, che la messa è qualcosa che ci inserisce nella vita degli altri, nel servizio agli altri, come e che quindi la stessa partecipazione alla messa è un realizzare, un prepararci a uno spendersi per gli altri. Adesso mi sembra appunto che la fede che nasce dall'annuncio del kerygma, cioè dal nucleo dell'evangelizzazione, io sintetizzo, non sono teologo, comunque Dio ci ama, Gesù Cristo si è incarnato, è stato crocifisso, è morto e risorto per noi, lo Spirito del Padre e del Figlio ci dona l'energia dell'amore, appunto non è mai intimistico, non è mai individualista. E in questo senso, per esempio, credo tutta la vita di Pio, tutta la sua profezia, rifacendosi anche per esempio all'opera di De Lubac, un libretto che mi ricordo che credo di averci addirittura, gli aspetti sociali del dogma, ma questo tanti anni fa l'avevo letto con lui, me l'aveva mollato che lo leggessi, sottolinea che la conversione del Signore non può non segnare anche l'agire sociale e politico, e ci sono sempre nei dogmi questo aspetto sociale di raccordo con gli altri. Del resto, se c'è una riflessione o quel poco che ho letto che sempre più sta diventando, come dire, vitale nella Chiesa, è questa scoperta di Dio Trinità, cioè Dio sono tre persone ma è una relazione, e quindi anche noi da questo punto di vista siamo una relazione. Per andare appunto, diciamo, poi essere, come dire, fedeli a questo, voglio riprendere il numero 183 dell'Evangelii Gaudium, là dove dice che una fede autentica, che non è mai comoda e individualista, implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto e amiamo l'umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. E ancora dice: la Chiesa non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia. Mi sentite ancora aggiungere? Tutti i cristiani, anche i pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore. E qui, come non ricordare appunto il tema, così, della laicità, di cui parlava Pio con tutti i suoi amici, anche con noi, in cui c'è questa laicità intesa come una profezia dei cristiani, laici e pastori, per una costruzione di un mondo diverso, in cui la dignità delle persone sia assicurata, sia riconosciuta, sia attuata, quindi non qualcosa di staccato. E la Chiesa quindi come un servizio per questo. Qui c'è Corradino che ha scritto delle cose bellissime su queste cose. Ora, il secondo punto di premessa è che ribadire la dimensione sociale dell'evangelizzazione porta il Papa a tornare con insistenza sull'impegno dei cristiani per e con i poveri. Attenzione, per e con. Sulla necessità di un'incessante iniziativa per promuovere integralmente la dignità umana e contrastare ogni forma di miseria materiale e anche spirituale. Qui basta, come non ricordare Paolo VI, è un po' un progresso che mi sembra sia quanto mai attuale. Ci sono ancora alcune cose che volevo. 548, aspettate, vediamo un po' qualche altra cosa da leggere, ma insomma vi rinvio poi, come dire. Ogni cristiano, 187 per esempio, dice che ogni cristiano e ogni comunità sono chiamate ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società. Questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido dei poveri e a soccorrerlo. Rimanere sordi a quel grido quando noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare i poveri ci pone fuori della volontà del Padre, del suo progetto. Ritorna sempre la vecchia domanda: se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Ricordiamo anche con questa convinzione l'Apostolo Giacomo, la lettera di cui stiamo leggendo, ascoltando quest'anno, no, dal Padre Pino Stancari, proprio quello che abbiamo visto anche nell'ultimo incontro. Riprendeva l'immagine del grido degli oppressi: il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. C'è questa attualità, diciamo, dell'ascolto che facciamo della lettera di Giacomo, che ci sarà sul prossimo incontro, sarà il primo martedì di marzo, il 3 marzo, va bene. Ecco, la cosa che voglio sottolineare è che quello che poco ho capito, nell'insegnamento di Papa Francesco e della dottrina sociale della Chiesa, del Concilio e così via, non vi è contrasto o contraddizione tra l'aiuto concreto ai poveri, nelle molteplici forme che lo Spirito del Signore si suggerisce, e l'azione indispensabile di cambiamento delle strutture economiche e sociali ingiuste, portatrici di miseria e negazione della dignità umana. E mi piace in quel proposito ricordare, che ne so, Madre Teresa di Calcutta, che era più impegnata sul versante dell'aiuto, del sostegno, anche i poveri che morivano magari disperati se non ci fosse stata la sua azione, l'azione delle suore. Ma anche, per esempio, mi piace ricordare Monsignor Romero, che finalmente viene riconosciuto, verrà riconosciuto come beato, come santo, perché c'è proprio, come dire, l'attenzione ai poveri, ma denunciando la violenza e l'ingiustizia della società in cui si vivono, e per questo è stato anche ucciso. Quindi l'esperienza, dico, della teologia della liberazione in America Latina, superare ideologismi di ogni tipo, trova, credo, in questo periodo, in questo momento, forse un riconoscimento importante
che salta una serie di polemiche, di atteggiamenti, di contrapposizioni anche non sempre proficue. Mi piace ricordare anche che Padre Pio ha sempre sottolineato l'urgenza della coscienza politica e dell'assunzione di responsabilità oltre la cerca di quel che ci tocca da vicino, e ci ha proposto appunto una concezione di laicità che vi dicevo prima. C'è una frase che abbiamo messo sempre in quel piccolo segnalibro che abbiamo regalato nella festa della parrocchia, in cui dice Pio, ciò che mi inquieta è tutta l'umanità, frase che non intende trascurare nessun frammento, nessuna realtà particolare, in una visione sempre più ampia, umana e mondiale. Cioè, in fondo, era per l'attenzione alla persona concreta, alla comunità concreta, però in questa dimensione più ampia, che poi, se vi ricordate, ne abbiamo parlato qualche volta, è come dire l'amore universale concreto nel Cristo e nella Messa che si realizza. Terza piccola premessa, che sta 201 dell'Evangelii Gaudium, si dice appunto che nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale, che abbiamo letto anche delle cose molto belle. In proposito, ho trovato una testimonianza, secondo me, su Pio, in un libretto, non un libro, anche un bel libro di Giovanni Bianchi, in cui c'è un capitolo sui maestri possibili del 1996. L'elogio dell'ippopotamo, che sarebbe Pio, in cui dice, voglio sottolineare come c'è un Pio, il recupero di Parisi, lui dice, il recupero di una figura, di una sollecitazione conciliare che il consumismo occidentale quotidiano ha molto diluito. E scrive Pio, in tutti questi anni, alla ricerca di un modo nuovo di essere cristiani nella società, mi sono reso conto dell'importanza della povertà. Non è certo una scoperta per un cristiano che crede che Dio, per salvare tutti gli uomini, ha scelto di essere povero, dalla nascita alla sua morte di croce. Eppure oggi, parlando dell'impegno dei cristiani nel mondo e nella politica, sembra che la povertà sia una cosa che non c'entra, che comunque sia del tutto secondaria. Ci si preoccupa molto di più dei poveri, cosa importantissima, ma non si capisce che abbia senso per aiutare i poveri abbracciare la povertà. Ed è interessante, qui Giovanni lo mi sottolinea, come ci sia poi in Pio non soltanto questa dimensione della povertà da vivere, ma anche rispetto ai poveri un atteggiamento di ascolto, no? La carta dei piccoli e dei poveri, nel senso, e questo anche il Papa in qualche sua conversazione di omelia in Santa Marta mette in evidenza, cioè ascoltare, come dire, essere educati da chi appunto ha meno su un piano materiale, ma che comunque ha dei valori molto, molto belli, molto importanti. E quindi, se vi ricordate, l'ultimo incontro con Padre Pino Stancari, a un certo punto mi ha colpito molto, che è proprio c'è un richiamo ai poveri in San Giacomo, la lettera di San Giacomo, proprio i poveri come qualcuno che ci può evangelizzare, dico io, usando in terminologia, per concentrarmi poi sulla parte di oggi, su cui abbiamo chiesto appunto questo intervento di padre di Don Enrico. Voglio sottolineare innanzitutto, come dire, che la pace, il tema è bene comune e pace sociale, quindi nel quale abbiamo detto siamo impegnati come cristiani, non chiudersi di noi. La pace non può non essere frutto di sentimenti di fede, dice il Papa, a qualunque religione si appartenga. Ogni violenza o strumentalizzazione delle religioni è in contraddizione radicale con esse e perciò inaccettabile. Siamo nell'attualità più ampia. Come anche la pace e il bene comune sono il frutto di tanti, della cooperazione e del dialogo, non a prescindere, ma proprio a partire dalla pluralità di credo e di atteggiamenti. Se vi ricordate, proprio credo Massimo aveva richiamato quella figura di cui parla il Papa, che è il poliedro, no? Come espressione della dimensione che riguarda i rapporti tra cristiani, il rapporto tra popolo, il rapporto tra persone, cioè in cui ciascuno dà il suo apporto, ma non c'è un centro e gli altri che sono dipendenti in maniera appunto, come dire, dall'alto al basso. Per quanto riguarda il bene comune, voglio sottolineare che questo è un tema molto importante dei cristiani, nella dottrina sociale della Chiesa è un punto cruciale, e viene ricavato dal messaggio evangelico annunciato e confrontato con le varie realtà storiche. Da questo punto di vista la dottrina sociale della Chiesa è importante perché, come dire, attualizza l'insegnamento evangelico, ma non può sostituire l'insegnamento evangelico. Su questo io era molto polemico. Esso rappresenta l'obiettivo con il quale non possono non misurarsi tutti quelli che in modi ed ambiti diversi gestiscono o comunque partecipano alla gestione della vita pubblica e sociale. Se ci avete fatto caso, in questo periodo, quando è stato eletto il nuovo Presidente della Repubblica, più di uno ha richiamato proprio questo aspetto del bene comune, al quale dovrebbe particolarmente, come dire, essere impegnato, non solo lui, il nuovo Presidente della Repubblica. E il bene comune, qui mi sono avventurato su una qualche dimensione che mi sembra importante, non rappresenta la somma di tanti beni particolari, ma piuttosto una sintesi che contemporaneamente risponde alle esigenze dei vari gruppi di persone della comunità e alle esigenze complessive che incorporano i molteplici interessi presenti nella società, senza esaurirsi in essi e senza chiudersi in aree chiuse. Il bene comune richiama in particolare la difesa e la promozione della dignità integrale di un gruppo, di una comunità, nelle sue molteplici dimensioni. Poi salto alcune cose, comunque ci sono delle cose molto belle nell'enciclica che avete letto e che andrete a rileggere. In particolare, vediamo del 218-219, se trovo qualcosa che ho sottolineato, ma senza. Eccolo qua. Ecco, la pace, dice il 219, cioè, non si riduce a un'assenza di guerra, frutto di equilibrio sempre precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno nel perseguimento di un ordine voluto da Dio che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini. E questo riguarda il rapporto tra i popoli, ma riguarda anche il rapporto tra le varie comunità, i vari gruppi, tra le persone, per cui c'è una responsabilità anche diretta, personale, non solo di gruppo e comunitaria. In definitiva, una pace che non sorga come frutto dello sviluppo integrale di tutti non avrà nemmeno futuro e sarà sempre seme di nuovi conflitti e di varie forme di violenza. Mi fermo qui nel salone. Questi richiami del Papa ci interpellano direttamente anche, ecco, diciamo appunto, ai vari livelli, quindi a livello anche personale, locale, come quello nazionale e internazionale, nella connessione ormai ineludibile tra realtà locale e realtà degli altri paesi. C'è un passaggio del Papa che io sintetizzo con la frase che occorre la global localizzazione, cioè, come dire, un concreto impegno sulle cose pratiche, concrete della realtà in cui vivi, ma con una dimensione, con un'attenzione agli equilibri, alle esigenze che sono su un piano universale. Quindi sulle cose, su qualcosa che lui sottolinea, vanno. Tant'è vero che lui, per esempio, nella lettera, non so se l'avete letta, ve la consiglio, è bellissima la lettera per la Quaresima, no? Lui sottolinea, come dire, la globalizzazione dell'indifferenza, dalla quale popoli, comunità, parrocchie, gruppi, persone devono uscire per coinvolgersi, per vedere, aprire gli occhi e guardare quello che c'è intorno e assumere responsabilità. Mi sembra che questo poi è il frutto appunto di un impegno che sia locale, ma con questa visione più ampia. Lascio anche altre cose. Accenno a una. Non abbiamo lo spazio, però semmai se Don Enrico ritiene, sicuramente l'ha visto, di accennare ai quattro punti, no, su cui lui, sul Papa, insiste come dimensioni, come dire, per sia nell'evangelizzazione, sia nella vita sociale, nella vita politica, cioè che sono il tempo è superiore allo spazio. la realtà è più importante dell'idea, il tutto è l'unità prevale sul conflitto, il tutto è solo dalla parte. Tralascio molte cose, ma la cosa che mi sembra più bella così rispetto anche alle nostre riflessioni è il primo appunto, per esempio. Io dico che considerare il tempo, che il tempo è superiore allo spazio, ci permette di lavorare in prospettiva, senza l'ossessione di risultati immediati della ricerca di un consenso di respiro corto, come non pensare alla vita politica locale, non locale, d'alleanza, ma anche scelte aziendali e così via. Non privilegiando gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi, sono parole del Papa. Si tratta di privilegiare, ancora virgolette, di occuparsi, di iniziare processi più che possedere spazi. C'è una frase, esempio, che ho trovato ultimamente, citata dalla figlia di De Gasperi, che dice: non giudicare ciascun giorno in base al raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato. Ovviamente, aggiungo, deve trattarsi di semi veri, fecondi, e non di verbalismo infecondo, no? Il verbalismo di cui parlava Corradino, e lì siamo ampiamente ricchissimi. E poi la lascio l'unità per arrivare sul conflitto, cioè c'è un atteggiamento sul conflitto molto realistico, cioè nel senso che sai che il conflitto c'è, che è reale, che bisogna farci i conti, e però quindi dentro il conflitto, nel confronto, no? ci può essere, ci deve essere, se c'è un dialogo vero, la soluzione che va anche tutti. Lascio la realtà al suo punto, lascio anche se permettete solo una cosa, mi piacerebbe aggiungere, sarà un po' confuso se l'avevo messo in un altro momento, però come questo tema, quindi, del bene comune e pace sociale ha una stretta attinenza col tema della solidarietà, perché l'espressione dell'impegno dei cristiani verso è solidarietà. Che dice Maurizio in uno scritto bellissimo che ho trovato sul tema solidarietà etica, in un libretto, cioè un libro, no, busta così, Lessico della politica. Allora gli hanno chiesto di scrivere sulla solidarietà. E allora Maurizio fa tutto un esame concreto molto, molto bello, ma mette in evidenza intanto che la solidarietà è qualcosa che ha, dice, una struttura, una propensione all'universale. Se così non fosse, dovrebbe chiamarsi con un altro nome. L'aggregazione in nome della solidarietà contiene in sé il principio della disaggregazione in nome di una solidarietà ancora più vasta. Cioè, se uno sta lì e è solidale, ma è chiuso nel suo uscio, non è una solidarietà vera, e quindi c'è un uscire continuamente da. E questo è interessante, io ho trovato un bellissimo intervento di Giorgio Marcello a un convegno che hanno fatto il gruppo La Rete del Sud, in cui si parlava, con l'esperienza che non credo, assistiti o cittadini. C'è tutto un taglio dove loro mettono in evidenza che occorre quindi interconnettersi nell'attivarsi per gli altri, ma anche con gli altri come cittadini. E c'è una cosa che poi la chiudo qui, in cui Giorgio Marcello richiama una proposta che viene fatta in questo periodo, che mi sembra in linea con l'insegnamento del Papa. Si parla di welfare generativo, cioè dove ci mette in evidenza non soltanto che è importante, vedete, se uno c'ha fame devi dare da mangiare, questo mi sembra evidente, la carica se serve in più, no, per dire la mensa, se quanto ci sono stato, vedi queste persone, ma come impressione un bambino col piccolo, con i due genitori, in genere non ce ne sono, però quel giorno sono rimasto un po' scioccato, ma quindi no. Però il punto è, come dire, di far qualcosa in cui ci sia l'allestimento, dice, di ambienti generativi di solidarietà, cioè cui coinvolgi come soggetti anche attivi le persone che possono dare moltissimo e che quindi non sono soltanto l'oggetto, i destinatari, ma sono anche protagonisti. E da questo punto di vista quindi si tratta quindi di richiamare anche le responsabilità più ampie che la comunità, che hanno i politici, i sindacati, le varie realtà locali, con quel principio appunto della coscienza politica, per la Pio, cioè nel senso che bisogna poi, come dire, avere una dimensione che sia appunto, virgolette, politica, per capire questa cosa che sembra un po' complicata, io mi rifaccio a una cosa che mi ricordo di Pio. Quando sono usciti i decreti delegati, vi ricordate, lui era molto impegnato, ha molto studiato queste cose, direttore di una scuola, no? E diceva che aveva un atteggiamento politico. Io in quel momento non capivo, adesso sto comprendendo. E il segnamento è un po' questo: se tu, io sono vedo come nonno, poi ci sono anche i genitori, no? Normalmente, tradizionalmente, manca adesso in gran parte, ognuno si occupa del suo bambino, gli altri non esistono, non ti interessa. L'atteggiamento politico, questo qui di cui parliamo adesso, con questa solidarietà anche più ampia e così via, indica che quando tu vai a parlare del tuo bambino, però tieni presenti i problemi e le esigenze anche degli altri e ti attivi con gli altri. Cambia molto, sembra quasi la stessa cosa, in realtà non sei chiuso, sei aperto, è fondamentale. Ecco, mi fermo qui. Con una cosa simpatica, Maurizio a un certo punto dice una cosa, è una domanda che però c'ha già una risposta implicita: ma che la solidarietà sia un nome laico della carità? Vabbè, mi fermo qui, do la parola a Don Enrico, a quale appunto abbiamo chiesto di semplicità, come viene, di raccontare l'esperienza della Caritas, con anche queste cose che vengono, queste provocazioni che vengono dal Papa,
sì.
E poi dopo noi faremo domande, faremo osservazioni, riflessioni, nel senso che poi questo discernimento per noi vuole essere anche sempre un metterci in discussione, anche noi personalmente, come gruppo, come parrocchie, come realtà, come romani in questo caso, rispetto alla realtà. Quindi è una funzione non solo accademica, intellettuale, ma anche dire poi, interrogarci, ma noi dove stiamo? Che si facciamo? Siamo quelli che ascoltano solo oppure? Grazie.
Bene, buongiorno allora. Prima l'ho detto ad alcuni, adesso lo dico a tutti quanti. Ho detto prima, io dormo qui a Sant'Ippolito, quindi 5 minuti da qui. Prima ero parroco e poi ho iniziato a fare questo servizio di animazione della carità, ecco, nella chiesa di Roma. E quando ero parroco sono arrivato lì e ne parlavamo, mi sembra con lui, ecco, ne parlavamo, c'era la parrocchia di Sant'Ippolito, aveva quella casa che sta di fronte, che era la casa della parrocchia utilizzata dalle suore sacramentine per la scuola, era del vicariato. Poi ho trovato che il vicariato, quando io sono venuto, se l'era venduta, per cui mi sono trovato solamente con 4 stanzetti in una parrocchia che dai 30 ai 40 mila persone, quindi non sapevo. Quando volevo mettere 100 persone insieme non sapevo dove accoglierle. Allora è venuta la prima cosa che ho pensato che bisogna fare, e siccome sopra non poteva andare, di lato nemmeno, abbiamo bucato sotto, abbiamo fatto 2 piani di garage e quello che sta proprio sotto il cortile, che è un garage più alto come questo, ecco, è diventato un 500 metri di garage dove lo utilizziamo per fare gli incontri, per fare le feste, per mandare i ragazzi, altrimenti io non avevo niente, nessuna possibilità per poter utilizzare questo. Al termine di questo lavoro c'era una santa donna, Ines si chiamava, adesso è deceduta, è stata avanti al volto di Dio, che faceva la segretaria, era un pochino la signora storica, in ogni parrocchia ci sono le signore storiche che sono lì, ecco, no? Quindi lei sapeva tutto, aveva conosciuto i frati, poi le lettere, sono arrivato io. Quando ha finito questo lavoro era rimasta così ammirata, mi faceva: Don Enrico, che bel lavoro, ecco, no? Poi mi fa: ma lei ha sbagliato mestiere, doveva fare l'ingegnere. Dico: grazie signora per il complimento, ecco, così. Allora lei credeva di farmi un complimento, ecco, quindi mi dice: ha sbagliato mestiere. Ecco, lo dico questo perché io tutte le volte che mi chiamano a dover parlare così a gruppi di persone mi sento sempre in grossa difficoltà, perché io non mi sento né un conferenziere, non mi sento né l'intellettuale che deve esprimere, ecco, no? E se voi ricordate, lo ricordiamo tutti, una volta c'era un gioco per televisione, i primi tempi della televisione, c'era il braccio e la mente, sì, tra le due realtà io mi sono sempre sentito il braccio, ecco, più che la mente, per cui mettermi così davanti a un pubblico per utilizzare la mente e fare conferenze, questo qui non mi appartiene, mi sta sempre molto stretta, quindi ringrazio della fiducia che avete avuto nei miei confronti.
Siamo proprio con questo linguizzatore.
quindi io adesso sono proprio, e allora mi viene sempre in mente la famosa famoso aneddoto che viene raccontato nel libro dei numeri. Vi ricordate Balan con la sua asina, no? Che così stava con questa asina che va avanti e cercava di mandarla a sinistra, e questa asina andava a destra e lui la batteva, poi va più avanti, ma a sinistra la batteva. L'asina aveva visto l'angelo, dice la scrittura, e allora andava dietro l'angelo. Ecco, invece lui, Balan, che non l'aveva visto, la terza volta, allora l'asina comincia a dire: ma perché mi batti? Ma perché mi colpisci? Non vedi l'angelo? E dopo che l'asino ha detto questo, anche Balan l'ha visto e quindi gli è andato dietro. Quindi la profezia ha profetizzato l'asina di Balan. Quindi io mi sento, questo mi sembra un po' la mia icona, ecco, di quando mi presento così in questi ambienti. Quindi abbiate pazienza, perdonatemi se sono quello che sono. D'altra parte credo che il grande dono che Dio ci ha fatto di essere quello che siamo, uno diversi dagli altri, è una cosa bellissima. Quindi, e chi c'è una cosa, chi c'è un'altra, io mi ritengo più, ripeto, un badilante della Bruce piuttosto che il professore che sta in cattedra, quindi cioè quello che con la pala, ecco, sposta la terra, ecco, piuttosto che d'altra parte, ecco, sono figlio di un operaio, mio padre era falegname, quindi sono il figlio del falegname, quindi bisogna che abbiate pazienza, insomma.
Buona compagnia. Ce n'è un altro,
quindi quindi mi dovete aver pazienza, ecco, no. Quindi quando ho ricevuto l'invito sono così, insomma, sono venuto, l'ho sentito molto, molto volentieri, l'ho ascoltato molto volentieri, sono venuto molto volentieri perché sapete il rapporto con Padre Pio, ecco, con me, ecco, è stato veramente molto bello, molto intenso, ecco, no? Soprattutto negli ultimi anni di vita. Noi ci vedevamo ogni mese, un gruppo di sacerdoti, ecco, la domenica sera, nei vari ambienti, ecco, così, nelle varie parrocchie, di qua di là. Poi negli ultimi tempi ci vedevamo solamente a casa sua, perché non ce la faceva più a camminare, quella stanzetta, credo che l'avete conosciuta, ecco, questo suo lettino che aveva lì, ecco, un po' di libri, il tavolo e questa semipoltrona, insomma era una specie di sdraio, ecco, stava lì, ecco, no? E quello che è stato sottolineato di lui, ecco, io credo che due cose io mi ricordo di Padre Pio che mi hanno veramente colpito. Sapete, ognuno di noi credo che nella propria storia c'ha delle persone che diventano significative, ecco, no? Io ho avuto la grazia di incontrarne tante, ecco, ma alcune mi hanno colpito più di tutte. Due cose mi hanno colpito molto di Padre Pio, ecco, no? Quando lui continuamente ci ricordava il Salmo 37,7, che diceva: stai in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Questo era il suo ritornello, quindi quanto mi è servito questo. Mi è servito nel mio impegno come parroco, in questo mio servizio. Ecco, stai in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Quante volte, ecco, ce l'ha detto. Ma io ho capito anche che quante volte lui lo ha meditato queste parole, e come quelle parole sono diventate veramente, diremo, carne della sua carne, ecco, proprio questa fiducia profonda. E questa fiducia che, come è stato sottolineato, si è manifestato in Padre Pio nel non solamente parlare dei poveri o lavorare per i poveri, ma veramente questa scelta di vita, di povertà, che ha fatto per 40 anni in mezzo a questi ragazzi, così, che venivano soprattutto dal sud. Ecco, questa povertà scelta, voluta, sentita, ma non per mettersi in mostra, ma perché lo sentiva veramente come dono di Dio, la povertà che lui viveva. Quindi io lo ricordo, ecco, soprattutto in quest'ottica qui, quindi ringrazio il Signore che me l'ha fatto incontrare, e ringrazio il Signore perché tantissime volte mi rivengono così dentro di me, ecco, questi i pensieri, ecco, che lui ci diceva, proprio questo impegno politico, ecco, del cristiano, ma perché la polis fa parte della mia vita, è carne della mia carne, la realtà, ecco, quindi questa corresponsabilità, solidarietà, non era solamente un fatto, diciamo così, teorico, ecco così, ma era una, un impegno proprio di vita. E quindi credo che mi sembra che questa mattina, ecco, che cosa posso dirvi? Ecco, io vengo qui come direttore della Caritas, mi è stato chiamato, ecco, no? Vorrei così, prima di tutto, ecco, focalizzare un piccolo aspetto, ecco, no? La Caritas. Io sono stato, ho avuto la grazia anche di stare a pranzo con Papa Francesco un mese dopo che Papa Francesco è stato eletto il 13 marzo, ricorderete, ecco, no? E il giovedì santo, di questo primo giovedì santo, quindi 20 giorni dopo circa che lui è stato eletto, eravamo 7 preti a pranzo con lui il giovedì santo.
Ma c'era anche Don Claudio
Falcioni?
Sì,
sì.
Il mio padre.
No, lui no. Lui c'è l'anno dopo è andato.
Ah, ecco, infatti lui
io sì, sono stato il primo, primo. Lui è l'anno scorso, sì, stato, sì, io sì, due anni fa sono stato. E stando lì eravamo in 7, quindi è la prima volta, quindi noi è così un pochino smarriti, ecco, poi un papa nuovo, le modalità erano nuove, quindi è arrivato tranquillamente, da solo, con l'ascensore, è entrato dentro, si è messo seduto, ci abbiamo pregato, sembravamo 7 amici, insomma, stavamo, quindi ci ha dato proprio, immediatamente ci ha messo a suo agio. Poi si vedeva che quando noi parlavamo e raccontavamo, perché poi abbiamo fatto mentre si mangiava, così tra una battuta, tra una riflessione, ha detto pure qualche barzelletta, non ve la racconto perché sennò dopo magari non vorrei che andasse in giro, ci ha fatto proprio ridere, e tra una battuta e l'altra, tra una parola, noi raccontavamo, parlavamo, ecco, con lui di chi eravamo, cosa si faceva, ma anche alcuni hanno messo in risalto i problemi importanti, ecco, della nostra società, del nostro tempo, della Chiesa, i problemi che ci toccano anche come preti, come comunità cristiana. Pensate un pochino al discorso, ecco, come dobbiamo comportarci davanti alle persone, i divorziati, oppure cosa, c'è tante prospettive, ecco, l'impegno, le parrocchie, le divisioni che ci sono, insomma, tutte queste. E si vedeva che il Papa era attento in maniera straordinaria, si vedeva che nessun pensiero gli correva, ecco, nella mente, e stava profondamente in ascolto di quello che è. Quindi questa attenzione nell'ascolto a me ha colpito molto. Poi a un certo punto è uscito fuori con questa battuta, ecco, dicendo: ma io c'era un libro che parlava di San Francesco, non mi ricordo dove l'ho lasciato, quindi si vedeva che era un po' smarrito, ecco, perché era arrivato solamente con la valigetta qui a Roma, e quindi il suo mondo, le sue. Tant'è vero che è quella mattina in cui aveva fatto l'omelia in San Pietro, parlando del pastore, del prete che deve stare in mezzo alle pecore e quindi deve avere l'odore delle pecore, insomma. Era un'omelia, dice, questa omelia che io, dice, però vi dico un segreto, ecco, io l'avevo preparata perché mi ero detto: adesso vado a Roma, lì c'è tutto il concilio, quando torno probabilmente tornerò proprio per la Settimana Santa, quindi l'aveva scritta perché lui la dovesse così dire, leggere a Buenos Aires con i suoi preti il giovedì santo. Allora l'ho lasciata sulla scrivania dei Buenos Aires, poi me la sono fatta mandare, e quindi questa mattina io l'ho detta, come l'aveva preparata per Buenos Aires. E allora a un certo punto ho detto: ecco, io ci ho lasciato un libro di San Francesco, parla di San Francesco. San Francesco, quando mandava i suoi frati ad evangelizzare, diceva loro: ecco, andate, parlate di Gesù, se non ci riuscite utilizzate pure le parole. Andate, parlate di Gesù, se non ci riuscite utilizzate pure le parole. Io mi sono permesso quest'anno di riprenderlo e di metterle proprio qui nel programma pastorale della Caritas quest'anno, che magari se volete ve lo lascio.
Sì, bene, sì,
parlate di Gesù, se non ci riuscite utilizzate pure le parole, perché mi sono sembrate in fondo la sintesi di quello che dovrebbe essere la Caritas. In fondo la Caritas che cos'è? Paolo VI, quando parlava della Caritas, diceva: che cos'è la Caritas? Diceva queste parole, ecco: la carità diocesana dovrà essere prevalentemente strumento per creare una cultura della solidarietà, privilegiando la scelta educativa prima di quella operativa. I destinatari primi dell'azione della Caritas non sono i poveri, ma tutta la comunità che si mette al servizio dei poveri. Molte volte noi pensiamo che la Caritas sia distribuire, ecco, così le minestre, oppure, cioè, quindi, e qui è molto bello questo titolo, l'ho visto, assistito cittadino, cioè, no, come se noi dovessimo essere quelli che con la barella, ecco, noi, dice, i barellieri della storia, correre a prendere le persone, ecco, arriva la Caritas che in certo li prende. Ma la Caritas non deve far questo, ecco. E la Caritas deve, attraverso i gesti che fa, essere educativa per le comunità cristiane, perché le comunità cristiane si muovano e agiscano. E quindi è come se fosse un motorino d'avviamento che, attraverso dei gesti, dei segni, e quindi le opere segno, devono muovere la macchina che è la comunità cristiana. Ora, una macchina, un motore, non può muoversi se non c'è un motorino d'avviamento. Un motorino d'avviamento non serve a niente se non c'è un motore. Se il motorino d'avviamento, che è la Caritas, pretende di essere quella che muove la comunità cristiana, fallirà. Un motore che non viene messo in moto e rimane fermo e quindi non cammina. Ecco, allora il primo così pensiero che vorrei lasciarvi è proprio questo, ecco. La Caritas fondamentalmente deve essere quella realtà che è quella realtà che muove, ecco, che agisce attraverso dei segni, attraverso delle opere, quindi andando a prendere una persona che sta in mezzo alla strada, il gesto che fa deve essere talmente visibile, ma non perché ci si deve mettere sul piedistallo, ma perché deve essere un annuncio di Gesù Cristo. Tant'è vero che io continuamente ai miei operatori della Caritas e a tutti i volontari che si presentano faccio fare loro questa riflessione e faccio porre loro questa domanda: il mio gesto annuncia Gesù Cristo? Le mie opere sono segno dell'amore di Dio nei confronti dell'uomo? Se sono segno dell'amore di Dio, va bene. Se sono segno di una realtà che è di questo mondo, è mia, questo qui non funziona più. Quindi, allora, questo sforzo di essere strumenti nelle mani, sentirci strumenti nelle mani di Dio, quindi con l'umiltà di dire, con ringraziamento al Signore, di dire: Signore, ti ringrazio perché tu mi hai scelto per essere strumento nelle tue mani per operare il bene. Io ho avuto anche un'altra bellissima esperienza nella mia vita, dolorosa, profondamente dolorosa, ma che mi ha lasciato anche il segno. Io sono stato 28 anni nella parrocchia di San Frumenzio, che sta ai Prati Fiscali, quindi per me quella parrocchia è stata la parrocchia che mi ha fatto crescere, la parrocchia che mi ha strutturato. Ho incontrato tante bellissime persone, ecco, no? E da tutti i punti di vista, dal punto di vista teologico, c'erano le persone che mi aiutavano a dire: ma quello che dici forse, quindi io andavo a studiare perché, dal punto di vista sociale, trovavo, pensate, Franco, ecco, Bentivoglia di lì, insomma, ecco, no? C'era Tavazza, immaginate, c'era Masina, quindi immaginate, sì, tutte le volte che io facevo San Paolo, immaginate tutte le volte che facevo le prediche, c'avevo le persone che stavano davanti, finita la predica, questo non è andato, questo sì, quest'altro, quindi io c'avevo chi mi limava continuamente, ecco, tutto quanto quello che pensavo, a questo pensiero, quindi mi hanno veramente, ecco, aiutato, ecco, e insieme, quindi mi hanno fatto crescere, ecco. Io sono 28 anni della mia vita, sono molti, ecco, no, così, quindi mi hanno fatto crescere in questo modo. Però l'esperienza che mi ha toccato tanto, io sono stato viceparroco con Don Carlo Graziani, anche questa qui, che è anche stato molto amico anche di Padre Pio, ecco, no? Morto a 55 anni, giovanissimo, ecco, no? Io ero viceparroco, lui era parroco, quindi mi è morto in braccio, 76-80, è morto nell'80, e quello, l'ultime parole che ha detto, ecco, no? E noi, pensate, solamente ha fatto due gesti che veramente mi hanno colpito tantissimo, ecco. Il 15 agosto del 1980, lui era stato operato ad aprile era stato operato per un tumore a rene, già metastasi ai polmoni, in 4 mesi se n'è andato, ecco, no? Ma il 15 agosto, poi è morto alla fine di agosto, lui ha voluto concelebrare davanti alla gente, perché era, non solamente perché era il 15 agosto, ma perché voleva prendere l'unzione degli infermi, non come un fatto individuale, che io devo mettere a posto la mia coscienza, devo prendere questo sacramento che potrebbe rimettermi in piedi, oppure perdonami, perdono tutto il peccato, ma io voglio davanti alla mia gente rinnovare la fede. Quel giorno lui non ce la faceva, aveva scritto un pensiero che io ho letto, io ero viceparroco, giovane, e stavo lì con lui e ho letto questo pensiero, poi lui ha preso in mano la candela, la candela accesa, e ha rinnovato le promesse battesimali. Credo, voglio, rinuncio, cioè tutte quelle realtà, ecco, no, proprio davanti alla sua gente, e ha voluto che io gli dessi il sacramento dell'unzione degli infermi davanti alla gente, perché questo, ecco, quindi è stato un segno che è diventato, come dicevo prima, che ha parlato, un segno pedagogico. Poi dopo altri 15 giorni e poi l'ultimo giorno noi abbiamo celebrato l'Eucaristia vicino dove è la sua stanza, gli ho portato la comunione, finita la messa, la comunione, noi stavamo tutti quanti intorno a lui, ha voluto fare un piccolo discorso, ci ha salutato uno per uno, poi ha detto queste due cose, ecco, così, che sono state per me proprio il programma della mia vita. Ha detto innanzitutto: ringrazio il Signore per il dono della disponibilità. Quindi, come dicevo prima, noi siamo le mani, gli strumenti, nelle mani di Dio. Ecco, no? Se noi ci sentiamo non quelli che fanno, ma quelli che il Signore ci ha scelto, perché attraverso di noi il Signore sta facendo cose buone. Quindi la carità dovrebbe essere questa, ecco, un ringraziamento al Signore, perché nella tua grande misericordia, Signore, tu permetti che tu ti manifesti verso i miei fratelli attraverso di me. Quindi il ringraziamento che Don Carlo ha fatto per il dono della disponibilità, cioè che il Signore gli ha fatto questo dono di essere disponibile nelle sue mani per poter operare il positivo e il bene verso gli altri. E l'ultima parola che ha detto, e poi dopo è entrato in coma e la mattina poi è deceduto, ha detto questo: mi raccomando, fate tutte le cose assieme, ha detto, non insieme, assieme, fate tutte le cose assieme, cioè la comunione è la realtà più importante che esiste, ecco, no? Quindi la solidarietà, non perché io mi chiudo, ecco, con i miei, il mio gruppo, la mia piccola comunità, e credo che facendo adesso mi viene in mente, ecco, faccio un balzo, un salto, ecco, no? In quello che sta avvenendo, ecco, ne stavamo parlando, è quello, uno dei problemi più grossi secondo me della Chiesa di oggi e anche della società di oggi, ma soprattutto della Chiesa, è che esistono tantissimi gruppi e tantissime divisioni. Quindi la divisione che c'è in questo momento è il problema più grosso della Chiesa di Roma, la divisione che diventa di seminari, di preti, di mentalità, di percorsi, di cammini, di immigrati che arrivano e quindi fanno le loro piccole chiese, chiese nelle chiese. Questa divisione è il pericolo più grosso, la difficoltà più grossa che noi abbiamo in questo momento, la divisione. E tenete presente che dividere viene dalla stessa parola, la stessa radice, che il diavolo è il divisore. Ecco. Quindi se noi non siamo attenti, se noi non operiamo per la comunione, quindi per la solidarietà, questo diventa un problema grossissimo per questa nostra Chiesa e per la Chiesa in quanto tale, poi per la Chiesa di Roma. E se siamo divisi, ovvio, non sappiamo più annunciare in maniera corretta il nostro pensiero cristiano, cioè non pensiero, non è l'ideologia, ma l'annuncio è la misericordia di Dio attraverso Gesù Cristo. Sapete molto bene che in fondo la nostra diversità dalle altre religioni non è tanto perché noi crediamo in questo Dio e quello in quell'altro, come se il nostro Dio fosse migliore. Questa era la mentalità che c'era, pagana, precedente a Gesù Cristo. Ecco, no? Noi crediamo nell'unico vero Dio, che è Dio di tutti gli uomini, di tutto il mondo. Ecco, Padre Pio ci faceva guardare il mondo quasi ad occhi chiusi, come un fiume che scorre, che va verso il mare. E pensavo a questa umanità che tutta quanta sta andando verso la pienezza di Dio, che è il mare, ecco, no? Ecco, in questa umanità che cammina si è manifestato Dio attraverso Gesù, suo figlio. Ecco, noi abbiamo visto il volto di Dio presente nel volto umano di Gesù, figlio di Maria, nato a Betlemme, vissuto a Nazareth. Vi ricordate le parole bellissime che Gesù ha detto a Filippo, che gli ha chiesto: ma mostraci il Padre, ci basta. Ma ancora, non hai capito che chi vede me vede il Padre? Quindi noi siamo cristiani perché abbiamo visto questo volto di Dio presente, ecco, nella storia dell'uomo. e quindi vediamo presente Dio anche nella realtà dei nostri fratelli. E credo che qui dovremmo fare, è stato accennato inizialmente, e mi sembra che c'era anche nel discorso che è stato nei fogli, che è stato, che uno dei punti centrali è proprio un non privatizzare la salvezza, mi è stato suggerito. Ecco, io credo che la carità dovrebbe essere proprio questa, sapere far comprendere a tutti gli uomini che tutti quanti noi siamo una sola realtà. Perché siamo una sola realtà? Permettetemi di fare un piccolo spaccato, diciamo, teologico, spirituale, ecco, no? Che tocca. Vedete, l'Eucaristia e la carità è un tutt'uno. Vi ricordate quando noi celebriamo l'Eucaristia che cosa diciamo, ecco, no? Diciamo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete, questo è il mio sangue. Questi sono il tema centrale della nostra fede. Ma quando diciamo queste parole, subito dopo noi diciamo, fate questo in memoria di me. Che vuol dire questo? Fate questo in memoria di me. Credo che tutti quanti voi, che siete persone di cultura, avrete preso in mano la lettera agli ebrei, quella che era attribuita una volta a San Paolo, dalla comunità, della prima comunità cristiana, e vi ricordate la distinzione che c'è in questa lettera tra gli antichi sacrifici e il sacrificio di Cristo. Gli antichi sacrifici venivano continuamente, si portavano al Tempio, anche Giuseppe e Maria sono andati a portare due colombe, ecco, no? Come offerta, quindi come una realtà sacra che veniva offerta al Signore, ecco, si portava di tutto, il pane, il sale, si portavano gli animali, si portava, tutto quanto veniva offerto, cioè, continuamente, c'era bisogno di queste offerte, e la lettera agli ebrei dice, guardate che invece la diversità di Gesù è che lui ha offerto se stesso una volta per sempre al Padre, perché come dice San Paolo, lui si è fatto peccato, cioè ha preso su di sé tutti i nostri peccati, e facendosi peccato ha offerto tutto quanto questa umanità sofferente, dolorosa, questa umanità peccatrice al Padre, e lo Spirito di Dio ha fatto sì che lui fosse rinnovato, in lui noi tutti quanti fossimo rinnovati. E questo sacrificio, questa offerta che lui ha fatto è avvenuta una volta sola, non si può più ripetere, è irrepetibile questa realtà, perché una volta che è fatto è già saturato tutto, è già fatto tutto, è risolto tutto il problema dell'uomo. Oramai lo Spirito di Dio è ritornato nel cuore dell'uomo, quello Spirito che era andato via, si era ritirato dall'uomo dopo il rifiuto dell'uomo, e quindi ha vivificato il mondo. Quindi la morte di Gesù, la risurrezione di Gesù è diventato vivificante. Ecco. Vi ricordate quante volte Padre Pio parlava del mistero pasquale? Il mistero pasquale stava anche a merenda, anche nel caffè latte lo metteva, continuamente, continuamente. Ecco, perché questo momento è il momento culmine, fondante, ecco, della nostra umanità, direi, non solamente della nostra fede, perché noi crediamo veramente che la forza di Dio oramai è penetrata, ecco, tutta quanta la creazione geme e soffre fin quando, ecco, noi non siamo nella realtà di Dio. E quindi è l'uomo che sta in questa tensione, oramai amato dal Signore in maniera. Ma allora noi che cosa facciamo la domenica? Perché noi rifacciamo il sacrificio di Cristo? Cioè ripetiamo, non ripetiamo, è sbagliato, ripresentiamo il sacrificio di Cristo. Perché lo ripresentiamo? Fate questo in memoria di me, non per rimimare quello che è avvenuto 2000 anni fa, non per ridire, beh, è avvenuto su per giù così, in quella sala, al piano superiore, che sta lì a Gerusalemme. Credo che tutti quanti voi ci siate stati, ecco, quanto emozionante, ecco, no? stare lì. Io ho avuto l'occasione di starci con un gruppo di giovani in un momento in cui non c'era nessuno, eravamo solamente noi, quindi tutti questi ragazzi seduti per terra lì davanti al mistero che ricordavano, ecco, bellissimo è stato. Ma noi lo facciamo la domenica per ricordare quel momento, ecco, no? Perché lo facciamo? Lo facciamo per questo motivo. Traduco questa espressione, fate questo in memoria di me, fate in voi stessi quello che io ho fatto in me stesso, in me, perché voi facendo così, voi siete me. Lo ritraduco, fate in voi stessi quello che io ho fatto nella mia vita, in me stesso, perché allora il ripresentare il sacrificio di Cristo, i teologi antichi dicevano hic et nunc, qui e ora, qui ripresentare qui e ora quel sacrificio, quindi nel tempo di oggi, nello spazio di oggi, quel sacrificio unico e irripetibile, è perché noi che stiamo intorno a questo sacrificio potessimo dire: ecco, ci sono anch'io, mi offro, mi ci metto io, mi gioco la mia vita, mi impegno, ecco, dono tutto totalmente me stesso. Perché dicevano i padri, se per ipotesi si facesse questa ipotesi, se per ipotesi il celebrante che sta all'altare e tutti quanti coloro che stanno intorno a questo altare, nessuno fosse disposto a giocarsi la propria vita, a mettere la propria vita dentro la realtà, dentro questa realtà, dicevano i padri, sarebbe un gesto peccaminoso, perché è un mettere, si diventa solamente fare un rito che mima, che in qualche modo fa, ma non è l'azione salvifica di Cristo. Papa Benedetto, mi sono portato un po', quando è venuto a San Giovanni e ha parlato dell'Eucaristia qualche anno fa, diceva questa espressione: una celebrazione eucaristica che non conduce ad incontrare gli uomini e le donne dove essi vivono, lavorano e soffrono per portare loro l'amore di Dio, non manifesta la verità che racchiude. Quindi diventa, allora vedete quanto è importante, ecco, nel discorso, che la solidarietà, l'impegno civico, la solidarietà nei confronti di Dio deve partire per noi cristiani dalla Eucaristia, la celebrazione che noi facciamo nel giorno del Signore, il primo giorno della settimana, oppure l'ottavo giorno, la pienezza della vita, deve partire da lì. Se parte da lì, immaginate voi, faccio l'esempio adesso della chiesa di San Romano, oppure di Santa Maria Maddalena dei Pazzi, oppure San Frumenzio, Sant'Ippolito, c'è tutta quella scalinata. Noi ci abbiamo, quante persone sono? Facciamo Sant'Ippolito, 3.000 persone, sono 30.000, facciamo il 10%, 3.000 persone la domenica che escono dalla chiesa e scendono giù, ecco l'immagine, tutte quante queste persone che escono dalla chiesa e diventano pane spezzato per gli altri. Vedete, diventa anche una rivoluzione civile, diventa, se ci sono delle persone che sono disposte a non pensare, non mettere al centro della propria vita se stessi, ma mettere al centro della propria esistenza la società, il mondo, gli altri, il bene comune. Pensate, 3.000, quante saranno, ecco, a Roma la domenica? 330.000, quante sono? 300.000, forse il 10%, 3 milioni, 200.000, ecco. Ma immaginate se 200.000 persone capissero fino in fondo che celebrare l'Eucaristia significa non entrare in chiesa per andare a pedire, per andare a fare gli accattoni davanti a Dio, per dire: mi devi dare questo, mi devi dare quest'altro, ti ringrazio perché io mi sono arricchito, ho preso tutto quanto quello che potevo prenderlo e me ne sono andato. Ecco, no, a dire: io entro per offrire me stesso, per mettere anche la parte mia, ecco, su quell'altare dove Cristo ha messo se stesso, perché io devo aggiungere, lo diceva San Paolo, ecco, no, io aggiungo al sacrificio di Cristo, alla sua, quello che è la mia realtà. Ecco, se noi capissimo questo, tutti i cristiani capissero questo, vedete, diventa rivoluzionario, ecco, la nostra celebrazione. Se non è così, diceva Eldel Camara, ma che ne è stato, che ne abbiamo fatto delle nostre celebrazioni, che sono diventate le nostre celebrazioni? Sono diventate solamente così riti, o sono diventate solamente realtà che tranquillizzano le nostre coscienze? Beh, ho fatto il mio dovere. Ma Papa, giovedì scorso Papa Francesco è ritornato perché ci ha parlato dell'omelia, ecco, no? Lì è dentro la sala Nervi, ecco, no? Queste celebrazioni che poi tacitano le nostre coscienze perché, beh, ho osservato il precetto. Lui è ritornato su questo concetto del precetto, no? Vi ricordate, noi che se abbiamo i capelli bianchi lo sappiamo molto bene, immaginate, noi dovevamo andare a incontrare il nostro Signore per precetto, i precettati, ecco, no? Come i ferrovieri, ecco, precettati ad incontrare, è come se marito e moglie per precetto devono fare l'amore. Immaginate che, ma come si fa, insomma, ecco. E siamo arrivati, noi eravamo arrivati e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Siamo arrivati a un punto in cui dicevamo cose di questo, per precetto noi dobbiamo andare per osservare, se no è peccato, se tu non ami il tuo Signore fai peccato. Ma come si fa? Siamo arrivati però a dirci questo, ecco. Allora Vedete la bellezza, ecco, di essere ritornati a ricapire, ricomprendere questi concetti fondamentali. Però vorrei toccare anche un altro aspetto, prima, poi dopo volevo spazio, non so quanto tempo ho io. Un altro aspetto mi sembra che sia molto importante. Sono partito adesso da questo discorso così di fede, perché mi sia, poi dopo ci fermeremo magari a vedere un po' gli aspetti di quello che sta succedendo oggi, insomma, queste tematiche. Però c'è un altro aspetto che a me sembra che sia molto importante da sottolineare, ecco, no? Ricordate prima della comunione, e io almeno lo dico quasi sempre ad alta voce, oramai mi sono abituato, ecco, voi oramai lo conoscete, ecco, c'è una preghiera che viene detta, ecco, ad alta voce dal sacerdote: Signore Gesù Cristo, la comunione con il tuo corpo e con il tuo sangue non diventi per me giudizio di condanna, ma sia rimedio per la mia anima e per il mio corpo, cioè per la mia vita. Ora, che cosa vuol dire non diventi per me giudizio di condanna? Fare la comunione, cioè fare comunione con Cristo, può diventare giudizio di condanna, ma perché? Ecco, è ovvio, se uno volesse essere un pochino solamente pignolo e basta, dice, beh, magari tu controlla la tua coscienza, vedi se ti sei confessato, se sei in peccato, se no fai sacrilegio, non puoi fare comunione perché sei lontano. Ma io credo che questa espressione la Chiesa nei tempi passati l'abbia messa, ecco, così davanti a noi, per un motivo che è dipeso da una storia, da alcuni fatti che avvenivano e che San Paolo ci ha codificato nella prima lettera, quando scriveva ai Corinti. Sapete, San Paolo con questa comunità di Corinto era la sua comunità, lui ha vissuto lì per parecchio tempo, ha svernato lì, ecco, da lì lui ha mandato così in giro le sue lettere. Probabilmente proprio da lì, nell'anno 48, l'inverno dell'anno 48, ha scritto quella bellissima lettera ai nostri antenati qui di Roma, la lettera ai Romani, che è questo poema, insomma, così sulla fede, ecco, una così bellissima, ecco, credo che è fondamentale da prendere in mano. Pensate solamente al capitolo 6, ecco, quando ci parla del battesimo. O Romani, non sapete che quanti siete stati battezzati in Cristo Gesù, voi siete diventati partecipi della sua vita, siete morti e risorti con lui, siete addirittura in latino, ecco, no? Poi tradotto queste, siete implantati. Siete diventati, in italiano non si sa bene come tradurla, ecco, siete diventati come la linfa nella pianta, e con tutt'uno con Cristo. Voi siete diventati Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Bellissima. Bene, questa comunità di Corinto, quando si radunava per celebrare l'Eucaristia, sapete, ecco, ovvio che allora non c'erano le chiese, quelle che noi abbiamo. Qui a Roma c'erano, anche qui a Roma, c'erano le Domus Ecclesiae. E se voi andate al Dura Europos, purtroppo adesso non ci si può andare più in Siria, Mari, Dura Europos, è molto bello vedere lì, c'erano le Domus Ecclesiae, proprio addirittura queste case delle persone che più abbienti, che erano diventate piccole chiese, erano diventate, così come se voi andate a Cafarna, quando siete a Cafarna avete visto la casa di Pietro, che poi era fatta diventare il luogo dove si incontravano i primi cristiani, dove celebravano l'Eucaristia. Come avveniva questa celebrazione dell'Eucaristia? Che tutti quelli che erano cristiani si radunavano in queste case, e ognuno portava qualcosa da mangiare, nelle case dei più ricchi, per forza, perché avevano bisogno di ambienti più ampi, e c'erano di tutti i tipi, quelli erano più ricchi, quelli meno ricchi, quelli la media borghesia, che oggi non c'è più, quindi, e poi dopo c'erano pure gli schiavi, erano, magari, e gli schiavi, ovvio, può darsi pure che arrivavano lì, non portavano niente. E allora che succedeva? Che facevano la cena, e San Paolo dice: ma che succede? Ecco, mi arriva alle orecchie che quando voi fate la cena, ecco, voi, ci sono quelli che magari si ubriacano, mangiano tutto e si ubriacano, e quelli che non hanno niente. Ma voi non sapete distinguere il corpo del Signore. Il corpo del Signore, non l'Eucaristia, ma il corpo del Signore, cioè, perché alcuni sono satulli, ecco, mangiano, addirittura si ubriacano, altri invece. Perché al termine della cena poi si faceva l'Eucaristia. Non distinguete il corpo del Signore. Ma non si riferiva solamente all'Eucaristia, al corpo, al pane consacrato, ecco, al corpo di Cristo, ma si riferiva a coloro che non avevano niente, che rimanevano così senza niente. Quindi allora l'altro concetto dell'Eucaristia è che non diventi per me giudizio di condanna, perché se io non mi rendo conto che sono pane spezzato per gli altri, e prendendo Cristo io non faccio questo gesto di andare verso gli altri e mi succede qualche cosa. Ecco, mi permettete di utilizzare un'immagine, un esempio che si utilizza sempre quando si fa il catechismo, ecco, quindi perdonatemi. Se io prendo in mano un pezzetto di legno, ecco, così, con la mia mano destra faccio questa torsione, con la mia mano sinistra faccio quest'altra torsione, questo pezzo di legno si rompe, si spezza, ecco, no? E allora San Paolo e la liturgia dice: guardate che succede, voi il giudizio di conto, voi vi spezzate, perché mentre il Signore vorrebbe fare questo gesto di andare come pane spezzato per gli altri, se voi non fate questo, vi chiudete in voi stessi, nel vostro egoismo, non mettete gli altri, non fate diventare gli altri partecipi di questa realtà, voi vi spezzate, diventa giudizio di condanna, perché non sapete riconoscere il corpo del Signore. Perché se è vero, e noi crediamo quelle parole di Gesù che ci dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, e noi ci crediamo, e crediamo veramente che quel pane consacrato è il corpo, il sangue, l'anima, la divinità di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, noi crediamo in questo, dobbiamo credere anche nelle altre parole di Gesù che ha detto: qualunque cosa farete al più piccolo dei vostri fratelli, voi l'avrete fatta a me, quindi nell'altro, e soprattutto nell'altro che più ha bisogno. Perché nell'altro che più ha bisogno? Perché Dio è giusto. Perché che vuol dire Dio è giusto? Perché noi siamo ingiusti e noi discriminiamo e noi non facciamo la giustizia, cioè tutti che possono avere il sufficiente per essere, per poter vivere. E allora Dio sta dalla parte del povero, non perché in qualche modo, ecco, c'è una classe sociale che lui prevede, è perché rimette a posto la giustizia, perché noi siamo ingiusti e la sua giustizia è mettere davanti al suo cuore soprattutto quelli che noi scartiamo. La teologia dello scarto, vi ricordate Papa Francesco quanto lo ha sottolineato quando è andato a Strasburgo quest'anno? Vi ricordate i due pensieri? A me mi hanno colpito molto, due pensieri fondamentali, quando ci ha detto: attenzione, la prima cosa è dovete mettere la persona al centro, prima la persona e poi l'economia. Perché la persona è la realtà importante, non il discorso economico. Se poi andiamo a prendere il discorso economico, lo sapete in questi anni che cosa è avvenuto, ecco, quando, se voi mi permettete, no, dopo lo cerco, c'è una testimonianza che a me ha sconcertato, ecco, no, su questo tema, permettetemi di cercarla un attimo, dovrei averla, dovevo averla, dove posso averla messa, un attimo, abbiate pazienza. Ah sì, guardate questa qui, non so se tanto c'è il tempo, no? Sì. L'una è andata a avete, vi ricordate quello che è successo negli ultimi anni con tutta quanta l'economia? Parlo dell'economia, ecco, no? Che cosa è avvenuto, ecco, con l'economia? Guardate, io non sono un economista, quindi non sono uno che ha studiato, però ho letto così, quindi ve lo riporto così come l'ho letto, quindi ovvio mi fido di chi me l'ha detto. Dice, cosa è successo? Parlo della crisi dei cosiddetti crediti subprime, vi ricordate quelli americani? Le banche che sono saltate, è stato definito il più grande fallimento della storia degli Stati Uniti, ecco, no? Che era successo? Molti clienti delle banche sono stati indotti ad indebitarsi oltre misura. Chiedi un mutuo, ti do carte di credito, quante ne vuoi. Grazie al fatto che le banche non si assumevano direttamente il rischio di insolvenza, ma trasformando i crediti in titoli, ne cedevano il rischio ad altri operatori. Questi a loro volta mimetizzavano la rischiosità di quei titoli impacchettandoli insieme a titoli più sicuri, facendoli diventare prodotti finanziari sempre più elaborati e rivendendoli al pubblico degli investitori. I nuovi creditori a loro volta cedevano il rischio ad altri investitori in una catena senza fine. Ad un certo punto la sfiducia e la paura hanno indotto disinvestimenti massicci, facendo crollare i mercati finanziari in tutto il mondo. Il crack delle borse ha alimentato nuova paura che ha fatto contrarre gli acquisti dei beni durevoli, come le automobili, generando licenziamenti e provocando l'estensione della crisi dal sistema finanziario all'economia reale. Questo è stato un pochino, vedete che giochi che ci sono stati. Ho letto sul ritaglio di giornale, sul Corriere della Sera del 12 marzo 2012 questo articolo, ecco, no? Che veramente a me ha impressionato terribilmente. Il titolo era questo qui: i clienti, due punti, sono dei pupazzi. Cosa diceva? Come si è arrivati a questa crisi etica nelle aziende bancarie? Un protagonista di quella crisi ha spiegato: una volta la leadership dipendeva dalle idee, dall'esempio che si dava e dal fare la cosa giusta. Oggi, se uno fa abbastanza soldi per la banca e non è un ex omicida, viene promosso in una posizione di potere. Terribile riflessione. Poi cinicamente ha continuato e ha detto al giornalista che cercava di capire e che gli ha chiesto: ma come si diventa velocemente leader in banca? E questo ha dato tre consigli. Primo, muoviti lungo le assi della banca, che nel gergo significa persuadere i clienti a investire in azioni o in altri prodotti di cui si sta cercando di disfarci. Secondo, caccia elefanti, cioè convinci i clienti, alcuni dei quali sofisticati, altri meno, a negoziare qualsiasi prodotto che produrrà il massimo profitto per la banca. Terzo, trovati seduto in un posto dove il tuo compito è scambiare prodotti illiquidi, opachi, con un anacronismo di tre lettere. È piuttosto evidente come la rivendicazione di un'autonomia della responsabilità sociale non ha solo determinato conseguenze pesantissime sugli interlocutori diretti, ma anche sull'intera comunità. Il conto dei danni di questo gioco pericoloso è stato pagato soprattutto da vari stati nazionali chiamati a soccorrere banche in difficoltà. Così gli stati hanno accumulato pesanti debiti che dovranno essere ripagati dai cittadini con maggiori tasse e col taglio dei servizi. Tutto ciò per la crisi etica che ha considerato la libertà come un essere libero da regole e norme, esattamente il contrario di quanto ci chiede la nostra Costituzione. Questo è stato Papa Francesco, ci ha ricordato proprio questo, ecco, la persona è superiore, è molto più importante dell'economia, perché l'economia poi dopo è solamente quella realtà che ci porta, almeno in certi modi di intenderla, è ovvio non in tutto, intenderla ci porta a andare verso certi percorsi che schiacciano, distruggono l'uomo, non interessa chi viene buttato così ai bordi della strada. Quindi quando si parla della parabola del buon samaritano, i briganti chi sono? Ci domandiamo, e chi sono questi malcapitati, malmenati dai briganti, buttati mezzi morti sul bordo della strada? E qui tante riflessioni dovrebbero essere fatte, ecco, no? Insieme a questa tant'altra, ecco. Poi Papa Francesco ci ha chiesto anche un'altra cosa, ha detto: attenzione, toglietevi la mentalità dello scarto. La mentalità dello scarto è una cosa terribile, lui ci ritorna sempre. È terribile questa mentalità, che purtroppo ci porta all'individualismo, purtroppo ci porta a non considerare altro nostro fratello. Che vuol dire mentalità dello scarto? Non vuol dire solamente, beh, quando uno ti diventi anziano non ce la fai più, eliminiamo magari i forni crematori, così insomma abbiamo, oppure li persuadiamo che è una cosa bella che si facciano fuori. Questi radical chic, insomma, che alla fine, ecco, avete visto un clip che hanno mandato in giro per televisione dicendo: oh, che cosa bella, ecco, così magari quando non ce la fai più, ecco, una pasticca, ecco, così e vai via. Quindi non è solamente questo. La mentalità dello scarto è che può essere presente in ciascuno di noi. Io guardo quella persona, la esamino, la valuto, la peso e faccio questo ragionamento: mi serve o non mi serve? Se mi serve, l'accetto, se non mi serve la scarto, non gli dico nemmeno buongiorno anche se abita sul mio pianerottolo, non mi serve, la scarto. Questa mentalità dello scarto è esattamente il contrario della mentalità della corresponsabilità e della solidarietà. Quindi è proprio questo, è quello che Papa Francesco dice: mentalità della solidarietà e della corresponsabilità nei confronti degli altri. Perché allora vedete, quando noi celebriamo l'Eucaristia, ecco, no? Quando diciamo non diventi per me giudizio di condanna, e bisogna vedere se io nel fare questa, nel fare l'Eucaristia diventa, ecco, strumento di dono e di salvezza, di impegno, ecco, no? Quello che Padre Pio continuamente ci chiedeva, ci diceva, ecco, no? Guardate che l'altro mi appartiene, il mondo è stato sottolineato, mi appartiene, è realtà mia, ecco, no? Io sono, devo essere veramente preoccupato per il mondo. Papa Francesco, ancora, perdonate se io mi faccio questi riferimenti, ma credo che possano esserci utili. L'anno scorso, quando ha mandato un video messaggio alla Caritas Internationalis perché aveva promosso una campagna contro la fame, cioè perché si superasse la fame, ecco, no? Nel mondo, e ha messo dei punti molto importanti. Guardate che il primo compito fondamentale per noi è quello di sapere aprire gli occhi. E questo tema dell'aprire gli occhi Papa Francesco ce l'ha chiarissimo, ce l'ha, e ce lo dice continuamente, e credo che sia il discorso fondamentale. Quando a me mi domandano, ci parli delle nuove povertà e dei nuovi poveri, e pensano solamente che io gli debba parlare, che so io, adesso ci sarà quelli che hanno perso il lavoro, quelli che non sanno pagare più le bollette. Guardate che le nuove povertà non sono queste. Se volete dopo ne parliamo un pochino, ecco, di queste nuove povertà, ma Papa Francesco dice bisogna aprire gli occhi. Lui diceva, ma è mai possibile che non si aprano gli occhi davanti a un miliardo, quasi un miliardo di persone che soffre la fame? E noi siamo 7 miliardi, 12 miliardi si potrebbero sfamare con tutto quanto la situazione di questo mondo, 12 miliardi di persone, beh, un miliardo di persone soffre la fame. Quindi il primo compito dice aprite gli occhi. Poi il secondo punto ci dice, attenzione, dobbiamo saper condividere con l'altro. La persona che non sa condividere con l'altro, che tiene tutto per sé, perdonate se io faccio un paragone con quello che è una realtà della persona, ecco, no? E quando è che una persona sta bene? Quando tutte quante le cellule funzionano a perfezione, ognuna fa il suo compito. Ma se c'è una cellula che non funziona bene, che non fa il suo compito e che e si ingrandisce e prende, noi diciamo che in quel corpo c'è un tumore che deve essere estirpato, perché altrimenti tutto il corpo sta male. Ecco, allora questa prova condivisione è fondamentale, ecco, per il nostro corpo, anche il corpo sociale, il condividere, il saper condividere. Innanzitutto perché dal nostro punto di vista teologico, pensate, Dio ha condiviso con l'uomo il suo essere Dio, ha fatto sì che l'uomo fosse presente in Dio per sempre. Noi non possiamo più pensare che bellezza, ecco, no? questo discorso, ecco, no? Noi oramai non possiamo pensare più Dio senza la presenza dell'uomo in Dio. Gesù, nostro fratello, vero uomo e vero Dio, nostro fratello, è presente in Dio per sempre, per l'eternità. Dio non si può più pensare senza l'uomo, ma anche l'uomo non può più pensarsi senza Dio. Questa è la prospettiva straordinaria che noi abbiamo davanti agli occhi, come la prospettiva straordinaria che noi abbiamo davanti agli occhi è quella di dare senso alla nostra vita. Che senso ha la nostra vita, il nostro vivere? Perché noi magari così, quello che facciamo, dove stiamo andando, perché, ecco, ci dà questo tempo il Signore di vivere in questo mondo? Mi permettete di dirvi un pensiero che viene dai padri, ecco, soprattutto da un certo Cabasilas, che è di Tessalonica 1200. Lui diceva così, guardate, cioè, quando l'uomo viene concepito rimane per 9 mesi dentro il seno della propria madre. Le cellule cominciano così a moltiplicarsi e l'individuo viene formato. Piano piano, ecco, no? La natura, Dio, forma questo individuo e in 9 mesi lo rende capace di poter vivere in questo mondo. Quindi esce in questo mondo per poter vivere in questo mondo. Ma la cosa bella, la cosa entusiasmante, che poi dopo continua questo crescere dell'uomo, dopo che è nato in questo mondo il crescere dell'uomo. Ma il crescere dell'uomo, da quando viene alla luce, fin quando incontra Dio, è un dialogo continuo tra il dono di Dio e la realtà e la risposta dell'uomo. perché in questo modo si possa costruire l'uomo capace un giorno di poter interloquire con Dio, parlare con Dio, vivere di Dio, vivere con Dio. Il dono di Dio è la risposta dell'uomo, il dono di Dio è la risposta dell'uomo, costruisce con l'uomo spirituale, l'uomo interiore, l'uomo capace che potrà diventare un giorno partecipe della vita stessa di Dio. Pensate al sì di Maria, pensate al sì di tanti santi, di tante persone che hanno saputo dire sì. Non è che sono andati in palestra, si sono fortificati i muscoli e quindi sono stati capaci di poter camminare sui carboni ardenti. Questi sono santi, no, non sono, sono fachiri quelli, ecco, non sono santi. I santi sono quelli che hanno accettato il dono di Dio, l'azione di Dio, ma questa azione di Dio che non è una sua forza. Domani, quando noi faremo la prima domenica di Quaresima, ci viene proposto il brano delle tentazioni, è proprio lì, ecco, è un brano importantissimo, fondamentale in tutti i Vangeli, perché quel brano ci fa capire che il Signore Gesù non ha voluto essere in qualche modo presente con la potenza di Dio che poteva far diventare le pietre pane, poteva far vedere la potenza sua davanti alle autorità religiose, poteva prendere in mano tutti quanti i regni del mondo. Immaginate un Dio che avrebbe fatto le leggi giuste, avrebbe tutto, no, non è Dio. Esige, vuole questo, ed è il bello di Dio che vuole la collaborazione dell'uomo, e l'uomo che è capace di comprendere questo dialogo tra lui e Dio stesso, ecco, l'uomo costruisce dentro di sé questo uomo nuovo, capace di poter vivere la dimensione di Dio. Questo è bellissimo, quindi il condividere. Papa Francesco poi questa parola del condividere l'ha utilizzata nel rapporto, ecco, no, così, con le persone che hanno fame. Poi diceva attenzione, evitate anche lo scarto. Quante cose noi scartiamo, ecco, quello che vi dicevo prima, la mentalità dello scarto. Evitate lo scarto, ma non solamente il nostro rapporto con gli altri, ma anche dei beni, perché noi siamo persone che oramai ci hanno abituato così, oramai noi dobbiamo continuamente scartare perché un'economia deve andare evitate lo scarto. E l'ultima parola che ci dice Papa Francesco è stata questa: attenzione, dalle vostre scelte di vita, qualunque esse siano, queste scelte di vita non sono neutre, non sono anonime, sono le scelte che condizionano anche la povertà o la fame degli altri, dalle vostre scelte, dalle scelte anche del nostro mondo. Quindi queste mi sembra che siano parole molto importanti. Quindi, allora, ritorno al discorso eucaristico, vedete, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, fate in voi stessi quello che io ho fatto nella mia vita, perché facendo così voi siete me, prendete e mangiate, non fate diventare questo mangiare il mio corpo, non fatelo diventare giudizio di condanna, ma sappiate riconoscere che io sono presente in questo pane, sono presente nei vostri fratelli, voi diventate pane spezzato per gli altri. Ripeto, questa immagine credo che a me piace tantissimo. Immaginate noi 300.000 cristiani ogni domenica che esce dalle chiese, la nostra società cambierebbe, noi saremmo una rivoluzione, questa è una rivoluzione sociale, ecco, non, il discorso cristiano, se vissuto fino in fondo, diventa rivoluzione, non, ma se noi lo facciamo diventare solamente un tacitare la nostra coscienza, perché così io c'ho Dio, c'ho tutto, torno a casa, mi sono fatto pure la confessione, la comunione, ecco, ho fatto tutto quanto, poi il Signore ho chiesto pure che insomma non mi vengono i calcoli, non sono venuti, stiamo a posto, noi diventiamo, è un Dio,
no, farei una pausa.
Ah sì, basta, scusate,
no, grazie, no, mi spiace, perché è bellissimo. Tra l'altro ci collega con tutte le riflessioni dello scorso anno proprio sulla messa, però con questo taglio poi di guardarsi, di riflettere, di guardarsi intorno, che mi sembra molto importante. No, in proposito, poi dico una cosa che Giulio mi ha detto, quindi faccio l'intervento di Giulio. Cioè, ma una cosa di cui riflettere un attimo rispetto a questa attività sociale e attività politica in senso più ampio. Dice, guarda, il Tsipras, quindi per parlare nell'attualità, non lo sapevo, fa delle attività, oltre all'attività politica, cioè cercare di affrontare la questione dell'economia, della crisi in modo diverso, di tutti i problemi che ci sono, fa delle attività sociali concrete che da noi sono appunto della Caritas, dei gentili, sono quelli che sono assistenza sanitaria, mense, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè c'è lì addirittura proprio nella vita di un partito, tra virgolette, queste due si intrecciano queste due dimensioni che vanno intrecciate anche da noi in modo diverso, in modo nostro. Quindi questo era un suggerimento, una riflessione che faceva Giulio, che riporta. Io farei adesso un po' di pausa e poi con uno spirito di condivisione ci facciamo una pausa, prendiamo qualcosa, e poi dopo riprendiamo con delle piccole domande, riflessioni di ciascuno che riportano ancora il discorso a Don Enrico. Grazie.
Non so se era quello di voi.
No, assolutamente, è stato eccellente, non ci potevamo aspettare di più e di meglio. Proprio questa dimensione anche di testimonianza che ci piace, ci interessa, ci coinvolge.
Vengo a prendere. Grazie.
Riprendiamo, mi è dispiaciuto di fare pausa, ma era utile dal punto di vista anche così del ritemprarci, fare condivisione. E io direi di dare spazio tutto il possibile a Don Enrico, ci abbiamo grosso modo un'ora e un quarto, ecco, non di più. Però forse adesso brevi interventi di domande, di sollecitazioni, se queste si possono fare, senza però farla troppo lunga, in questo caso così, ci autocensuriamo per dare spazio a Don Enrico. E quindi la parola a chi la chiede, ma con questo, se siete d'accordo, con questo così taglio. Tanto più che mi sembra che veniva fuori anche da alcuni piccoli scambi che ci siamo mandati, abbiamo scoperto, come dico, riscoperto una sintonia tra le cose che poi ha riflettuto, che ci diceva Don Enrico, e il nostro percorso compiuto, che sono straordinarie, cioè che ci riempiono di gioia e ci sollecitano, ci spronano. Ci dispiace che qualcuno stia male, che qualcuno non ci sia, ma comunque in un modo anche attraverso la registrazione, diciamo, rivista, insomma, però anche sembra che sia un utile servizio per tutti. La parola a chi la chiede, con questo spirito che vi ho proposto.
Io una cosa brevissima, visto che Don Enrico è stato direttore della proprio una velocissima informazione sui campi, li chiamano campi rom, ma in effetti poi risiedono persone di diverse nazionalità. In particolare c'è un rapporto con una ragazza bosniaca che stava prima a Laurentino, adesso hanno mandato sulla pontina a Castel Romano. Questi ghetti, adesso questa ragazza bosniaca per esempio non riesce a racimolarsi i soldi perché l'ambasciata della Bosnia sta a Milano, lei dovrebbe andare a Milano per riuscire a ottenere il passaporto e poter trovare un lavoro e per regolarizzare la sua posizione in Italia. Tra l'altro c'ha un figlio che c'ha con sé e un figlio che gli assistenti sociali gli hanno tolto, eccetera. Questi campi rom sono, cioè la Caritas penso sia impegnata su questo fronte, dei ghetti alla fine, no? Che creano poi guerre tra poveri là dove sono inseriti. Questo non è inserito da nessuna parte in particolare, ma dove sono inseriti in periferia creano poi delle cose esplosive che abbiamo verificato. Se soltanto questo.
Poi vediamo un po' di.
Posso?
Sì.
Ma io volevo includere nei ragionamenti che si stavano facendo una cosa qui proprio dalle ragioni di Aurini. Punto 189. Il tema del rapporto tra bene comune e beni comuni. Leggo così, la faccio breve. La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà e la destinazione universale dei beni come realtà anteriori alla proprietà privata. Il possesso privato dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene comune, Per cui la solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde. Queste convinzioni e pratiche di solidarietà, quando si fanno carne, aprono la strada ad altre trasformazioni strutturali e le rendono possibili. Un cambiamento delle strutture che non generi nuove convinzioni e atteggiamenti farà sì che quelle stesse strutture presto o tardi diventino corrotte, pesanti e inefficaci. Allora, io credo che tutto questo ragionamento, le cose che diceva Don Enrico, erano proprio dentro questa prospettiva, questa solidarietà e queste pratiche di solidarietà che o si fanno carne e diventano strumento di cambiamento, appunto, non soltanto personale, ma anche a questo punto quella che lui definiva la rivoluzione dei 200.000. C'è qualcosa che, appunto, credo che riguardi ciascuno di noi, nel senso che tutti questi ragionamenti che noi facciamo in genere vengono tutti ascoltati. È un po' Pio che dice: tutti mi danno tutti mi danno ragione, ma nessuno mi dà retta. Tutte queste cose vengono ascoltate, ma ciascuno non le trasforma in carne, cioè nel senso che quello che noi abbiamo, appunto la logica dello scarto, tutte queste robe qui, diventano, è come se ci fosse una schizofrenia, che non è il gesto eclatante di San Francesco dello spogliarsi, perché poi appunto questi sono gesti eroici portati all'estremo. Allora, probabilmente c'è una via in cui ciascuno di noi, nelle proprie famiglie, appunto il mettere la casa di Pietro a Cafarna o il mettere a disposizione le case, per carità, che cosa vuol dire mettere a disposizione le case? Per farle diventare luoghi condivisi. Il mio legame brasiliano e con quelle culture c'era questo compartigliare, che era proprio il senso della particola e questa condivisione. Allora, il problema è capire ciascuno di noi, a partire da me, le cose che diceva Don Enrico da questo punto di vista mi colpiscono e mi interrogano. Capire ciascuno di noi che cosa vuol dire, non soltanto uscire da sé per andare da qualche parte, ma come accogliere, come aprirsi, come far diventare la nostra vita quotidiana luogo di bene comune, luogo di beni comuni, far diventare i beni, appunto, messi in comunità. Che parte da un allargarsi a relazioni, da un allargarsi e da pensare appunto questa cosa, aumentare e alimentare relazioni che diventano solidarietà e solidarietà che diventa appunto non soltanto un dichiarato, ma che diventi condivisione reale. Questo mi viene mi mozza il fiato, ma appunto il problema è capire la realtà, che cosa vuol dire questo.
Grazie. È il mondo. Sì, no, è solo una richiesta di un dato numerico. La diffusione dei centri d'ascolto nelle parrocchie della diocesi romana, volevo avere qualche notizia. Ce l'hanno tutte, percentualmente quante parrocchie? Perché mi sembra che sia lo strumento forse principale sia per il concreto aiuto, sia per l'educazione e la formazione con la comunità, il centro d'ascolto parrocchiale. Ecco, volevo un dato sulla diffusione dei centri d'ascolto nelle parrocchie di Roma, se possibile.
Ma colpito, Monsignor Croce, quando diceva che le nostre scelte, parlando del miliardo di persone che muoiono di fame, insomma, le nostre scelte determinano questa situazione. Questo mi ha colpito molto perché, di fatto, diciamo, guardavo nella mia famiglia, i figli, come cosa succede, le cose che si sprecano, insomma, questo.
Ma Pino,
Prima per una considerazione, a volte noi pensiamo che grossi rivolgimenti sociali avvengono per forze, come dire, che ci sovrastano, contro le quali nulla possiamo. In realtà molte volte, se ci rifletto, scelte politiche pesantissime che hanno ripercussioni veramente su delle popolazioni, però sono scelte di individui che sono in una posizione di potere, quindi secondo me l'alibi di dire è qualcosa che non dipende dall'individuo, dipende da forze contro le quali nulla posso, in realtà sono sempre legate poi a scelte anche personali di alcuni individui che hanno riflessi però su grosse realtà. E piccolo aggancio, in effetti l'idea di quell'immagine di 200.000, 300.000 fedeli che escono dalla messa e tornano a reimmergersi nella loro realtà quotidiana, fatti i rapporti a vari livelli, familiare, sociale, con una carica, come dire, che poi diventa rivoluzionaria se realizzata, e io credo che l'avverto ancora come una speranza, un'utopia, perché per esempio una delle constatazioni che faccio è un'enorme frattura che c'è proprio tra il momento, come dire, della preghiera, della spiritualità personale, della frequenza dei sacramenti e poi invece l'operatività, ecco, nelle varie realtà, nei vari ambiti in cui uno è chiamato a operare. È come se fossero veramente due mondi diversi, cioè vado a pregare, ecco, c'è la mia crescita spirituale, però poi le leggi del mondo sono altre, la prudenza, come dire, la concretezza mi spinge invece appunto a essere più in linea con i comportamenti, come dire, del mondo, con le leggi del mondo, con le leggi dell'economia. Quindi ecco, e questo mi sembra che proprio, ecco, in me e nei miei, anche, come dire, parrocchiani, non con parrocchiani, no? Credo che sia ancora radicata questa sensazione di frattura di due mondi che viaggiano paralleli ma con regole diverse. Ecco, tant'è che forse la riprova è che il discorso del Papa viene avvertito spesso come un discorso di novità, ma di novità proprio teologica, di novità quasi messaggio, ecco, come se invece non fosse soltanto una riproposizione, come dicevo prima, te lo dico in un colloquio personale, solo una riproposizione in un modo forse più comunicativo e più spiegativo di una verità che è sempre stata professata.
Una domanda sul problema dell'emigrazione, che è uno dei problemi più gravi che abbiamo almeno qui da noi in Europa. Allora, noi ci sforziamo tutti quanti, più o meno, almeno nell'ambito della Chiesa, di fare qualche cosa, di darci da fare, con le parole, con le opere, diciamo, per venire a sanare, aiutare, sostenere, guarire, diciamo, tamponare questo problema. Non c'è però nessun discorso, se non così sulle cause di questa immigrazione. Anzi, spesso i discorsi che si fanno sono come tutti quanti, guai che, diciamo, non dico ad opporsi a questo modo di pensare, ma far notare che forse non è proprio così la cosa, cioè che è un destino, anzitutto che è un bene. Cioè si dice che l'immigrazione è uno spostamento dei popoli, è una questione, diciamo, di incontro, di dialogo, no. I popoli si incontrano e dialogano quando sono liberi di viaggiare, quando, diciamo, vanno per conoscersi, ma quando la gente scappa o è costretta dalla fame, o vuol dire che c'è una situazione di ingiustizia, che sul fatto immediato è bene che ci diamo da fare tutto quello che è possibile, forse più del possibile, però fare anche i discorsi, diciamo, intanto anche di denuncia prima di tutto, e quindi andare a fare quali sono i meccanismi, organizzazioni, politiche, stati. diciamo, che sono all'origine di questi sovvertimenti, diciamo, nell'allocazione della popolazione mondiale. Con tutto quello, e mi dice, una specie di, come dire, un'accusa generica, globale, contro l'Occidente, senza sapere mai chi è l'Occidente. L'Occidente è la Grecia, la migrazione, l'America, può darsi, le lotte intestine, diciamo, dentro l'Africa, chi l'alimenta, chi vende le armi. Cioè, questo discorso deve essere fatto di, insieme al problema, diciamo, dell'aiuto, di andare a Lampedusa, di andare qua, di andare di là, via scorrendo, di accogliere qui. Dobbiamo farlo questo, ma senza decidere di un passo, quindi non nessuna. Però ci vuole anche questa, diciamo, come dire, analisi. Ora, qui si corre un pericolo nel quando si parla di fare analisi, che mentre mi sembra che prima, diciamo, c'era un laicato cattolico un pochino più, come dire, più esperto proprio nel lavoro analitico, quindi a denunziare, e adesso invece questo non esiste più, e poi il povero sacerdoti, vescovi, eccetera, sono costretti a fare qualche cosa che non spetta a loro fare, diciamo, esporsi in maniera come se fosse poi c'è la Chiesa, la gerarchia vuole questo, il Dio scorrendo. Qui c'è da richiamare, diciamo, i cattolici laddove hanno posti di responsabilità o di insegnamento o di formazione o di ricerca universitaria o di gestione della cosa pubblica, e a cominciare a fare un discorso cristiano su queste cose. Non soltanto, diciamo, assistenza e intervento, ma leggi giuste, scelte politiche, scelte, diciamo, tutto quello che lei poco fa leggeva sul fatto delle banche, delle cose. E noi abbiamo avuto, diciamo, un sacco di cattolici impegnati nei sistemi bancari. E quindi, non lo so, io certe volte mi trovo così, dire disagio è stupido, perché ma con il resto è anche un po' confusa. In questo momento, a proposito dell'immigrazione, l'unica parola che bisogna sentire è semplicemente: dobbiamo prepararci ad accogliere quanti? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 persone. Poi discorsi, diciamo, per giustificare questo fatto, dice: no, guarda, siamo ancora pochi. Che vuol dire siamo ancora pochi? Ma anche se fossero 1.000 l'anno, se queste persone, diciamo, sono state costrette e non possono avere quello che io ho di stare nella mia terra, nel mio ambiente, diciamo, umano, di avere uno sviluppo e un progresso e uno sviluppo laddove sono nato, quindi se non è possibile sono costretto a scappare, ma questo va denunciato, quindi aiuto, ma poi dobbiamo dire anche quale politica e quale scelta economica dobbiamo fare altrove. E se ci sono politici italiani che stanno, o francesi o tedeschi, perché quando parliamo di cristiani non parliamo soltanto di cattolici, noi siamo 1 miliardo e qualche cosa i cattolici, ma un tedesco per esempio che è protestante luterano o un francese calvinista, e non è che può dire, non so, io non sono cristiano. Cioè, i cristiani su queste cose come la pensano, come la pensiamo? Ecco, che è un discorso molto più grande.
Beh, io provi a
aveva colpito e interessato molto quella cosa che era stata detta all'inizio sulla Caritas. Cioè, che non deve essere solo un'istituzione che aiuta i poveri, ma deve essere un'istituzione che serve a tutti come educazione alla solidarietà. E questa penso sì, sarebbe una cosa bella e importante. Diciamo che mi sembra che più o meno. Nelle mie esperienze, nella realtà che vivo, non devo dire, non, non ho visto tanto, non mi è capitato di vedere la Caritas sotto questo aspetto. Diciamo, nella mia parrocchia è presente la Caritas, c'è il gruppo ascolto, però mi sembra una realtà inserita nella parrocchia che però vive una vita a parte. Adesso questo non so bene da chi dipende, dal parroco, dai parrocchiani, dalla carità stessa, però mi sembra che, ecco, non ci sia molto collegamento fra la comunità parrocchiale e la Caritas, che appunto vive un po' una vita a parte. In gran parte è portata avanti da volontari che non fanno parte della parrocchia ma vengono da fuori, e quindi diciamo sarebbe bello che le cose andassero un po' diversamente.
Tantissimi argomenti. Devo dire una cosa che io avevo chiesto, vediamo se c'è spazio, a Francesco Scalia, poi in pochi minuti, insomma al massimo 10, di dirci qualcosa dell'attività che fa con l'Arciconfraternita, in qualche modo cioè, c'entra anche con la Caritas in generale come supporto, ma c'entra anche con il bene comune, con la pace sociale. Siccome lui faceva questa cosa, sapevo, ne parlava con Pio ha sempre un po' seguito, incuriosito, però ne sappiamo poco. Se dopo ci abbiamo 10 minuti, sai,
facciamo parlare subito.
Allora, facciamo parlare subito e poi dopo poi
spezziamo.
Prego.
Francesco, prima.
Ma io non so se devo venire qua.
Sì, sì.
Sono come dico, non sono un conferenziere, ma uno che cerca di fare, quindi niente, praticamente questa attività che sto svolgendo, in particolare do la responsabilità a Padre Pio, perché in due momenti della mia vita mi ha fatto due telefonate che hanno deciso il destino della mia vita, diciamo, sia passata che anche presente. La prima telefonata è stata quando, quasi 40 anni fa, finito gli studi, e c'era una fase, diciamo, dove il lavoro si trovava, avevo trovato due possibilità di lavoro, uno a Milano con l'ENI e un altro con la Banca di Roma. Allora mi chiamano e dice: senti, è venuto a trovarmi il professor Grassini, che sta custodito alla GEPI, che si occupa del sud, se ti può interessare, vado a fare il colloquio e mi interessa questa cosa, e quindi vado in questa attività che poi fino alla fine, diciamo, ho lavorato in questa struttura acquisendo una competenza manageriale, perché poi mi sono messo a gestire imprese, diciamo, negli ultimi 20 anni. Vi faccio questa premessa perché è importante. L'altra telefonata e quando sono andato in pensione, quindi parlo di 7 anni fa, mi chiama e dice: senti, mi è venuto a trovare il professor Grassini, ha preso le tue tracce, se lo puoi chiamare perché ti deve dire qualcosa. Allora mi chiama: ah, professore, è da quasi 40 anni che non ci vediamo. Dice: guardi, io sono un toscano e faccio parte della Circonfraternita di San Giovanni de Collato. Siccome c'è una gestione,
cioè, diciamo, gli hanno tagliato la testa, no?
Sì. C'è una necessità di una gestione di un patrimonio immobiliare, se mi puoi dare una mano. Lui era il governatore e io: certo, come no. E quindi dico a Padre Pio: mi hai coinvolto per la seconda volta, quindi io pensavo di andare in pensione. Vabbè, vado lì e mi occupo della gestione del patrimonio, però come voi sapete i toscani sono persone litigiose in termini positivi. A un certo punto si è creato all'interno un conflitto tra di loro, insomma, su opinioni diverse sul futuro dell'Arciconfraternita, e quindi il professor Grassini si è dimesso e ci sono state le votazioni, e all'improvviso, appena arrivato, dopo un anno e mezzo, mi hanno fatto governatore. E quindi, perché questa lezione praticamente ha consentito di trovare la pace sociale, no? Perché io non ero toscano, e quindi perché da circa 500 anni i governatori erano sempre stati toscani. Solo che qualche tempo dopo viene il professor Strinati, un grosso storico del latte, a visitare il luogo, che è molto interessante, e mi fa, dice, ma lei c'ha un accento non toscano? Dico, no, è un accento siciliano, sono del Cereale. E dice, ma allora è un fatto storico, qui sono stati sempre toscani. Dice, ma come mai? E dice, cioè, lei è qui da siciliano? Allora dico, guardi, è lo stesso fenomeno per cui la Pira siciliano è diventato sindaco di Firenze. Quindi, ah, dice, giusto, è vero. Poi mio figlio mi ha detto, ma quale meccanismo? Te l'ha chiesto qual era il meccanismo? Dico, no, ma se te l'avessi chiesto cosa avresti risposto? Avrei risposto, questo è un mistero, non lo so. Avrei dovuto dire, è stato Padre Pio in qualche modo. Per dire, in breve parole, questa attività...
Padre Pio da Pietralata. Esatto.
Allora, praticamente lì in qualche modo, diciamo, poiché fino all'Unità d'Italia l'attività principale della confraternita era quella di accompagnare i condannati a morte a Patibolo, a Rogo, eccetera, no? In più faceva un'attività di beneficenza a favore dei figli, dei parenti, dei condannati, perché lasciavano i beni, lasciavano... Il tentativo era quello di convertirli lungo il percorso, e se si convertivano venivano seppelliti all'interno, cioè il cimitero all'interno della confraternita. E
che sta?
Che sta?
Dillo.
Che sta?
Dove sta?
Sta, è una parallela di via Pedoselli, quindi a ridosso del Campidoglio, nella parte vicino a Piazza della Consolazione e vicino al Velabro. Don Feroce è venuto diverse volte, si è instaurata una collaborazione per dei progetti speciali, e com'è che ho conosciuto Don Feroce, indovinate come? È stato Padre Pio, perché a un certo punto sono andato da Padre Pio e ho detto, abbiamo delle risorse e vorremmo finanziare dei progetti seri. Senti, c'è Don Enrico che è appena direttore della Caritas, ti metti in contatto e abbiamo risolto.
A poi c'era pure chi è che entrava in chiesa da me a Sant'Ippolito?
Chi entrava a Sant'Ippolito?
Che diceva Gesù, Giuseppe e Maria, ce l'aveva con me. Chi era? È una scalia che veniva a Sant'Ippolito.
Ah, c'è un'altra scalia? Sì, chi era? No, non so.
Tu non c'hai i suoceri, i padri che venivano lì?
Ah, no, quello è mio suocero, sì, mio suocero che non c'entra niente. Fanilla, sì, era il padre di Manella che abitava a 100 metri e dava continuamente fastidio al padre,
no, perché,
Feroce, no, perché rompeva le scatole.
No, perché entrando in chiesa c'è la statua di San Giuseppe, poi l'altare c'è sta il Santissimo. Poi chi è sta vicino a me? Aveva messo vicino all'altare la statua della Madonna, quindi entrando si vedeva subito. L'aveva spostato al posto dove inizialmente, quando avevano costruito la chiesa, era stata posta. L'aveva messo vicino all'altare. Io quando sono venuto dico, ma mi sembra giusto, invece sta vicino all'altare che non c'entra niente, l'ho rimessa al posto suo. Entrando però non si vede subito. Allora la mattina stava lì, diceva, ecco, hanno tolto la Madonna, e quando io entro come faccio a dire adesso Gesù, Giuseppe, che non la vedo?
È un concittadino di Anna.
Sì, sì, sì. Si conoscevano molto.
E ce l'aveva così, perché ho spostato la Madonna. Era così,
ma non era scalia, però c'entrava in qualche modo. Insomma, in sostanza, dopo questa missione che è finita con l'Unità d'Italia, l'attività della confraternita si è dedicata all'assistenza, alla beneficenza e alla istruzione. Ci sono due settori, uno che riguarda istruzione e un altro la beneficenza. L'istruzione in particolare, qui io prima volevo fare un intervento che secondo me è molto attuale, molto importante, e cioè quello, poiché questa confraternita ha dei beni che sono dei palazzi, un albergo eccetera, che oggi sono affittati, e quindi e con il ricavato si pagano le tasse e si fa beneficenza, una parte di questa attività appunto di risorse è dedicata alla istruzione. E questa è soprattutto per i figli dei carcerati, che qui quindi hanno la madre dispersa, la madre morta, il padre in carcere, situazioni incredibili, aiutiamo questi ragazzi a studiare, vanno a scuola, però poi c'è bisogno di una, di un supporto di lingua nelle varie materie, eccetera. Ecco, quello che volevo dire, che secondo me è molto importante, ma anche una riflessione che la sottopongo a Don Feroci, e cioè che mi sono reso conto che questi ragazzi non sono solo un problema perché hanno fame, perché devono dormire da qualche parte, ma che sono una grossa risorsa per la società in generale, in quanto diciamo, attualmente, quando non vengono istruiti, non vengono valorizzati, si tratta di intelligenze emarginate. Ecco, allora il fatto di valorizzare queste intelligenze che altrimenti rimarrebbero emarginate rappresenta forse una delle cose più belle e più importanti anche per il futuro della società, perché da questi ragazzi, da queste ragazze che si aiutano a studiare, a crescere, possono venire fuori professionisti, scienziati, molto meglio rispetto ai giovani che oggi magari stanno nell'Occidente. Io ho visto dei ragazzi indiani che hanno la tendenza naturale per la matematica, e quando gli chiedo qual è la tua passione nella vita, i ragazzi che stanno in Occidente dicono lo shopping, invece loro dicono, alcuni di questi, la matematica, la geometria. Ecco, allora uno dei filoni appunto su cui stavo puntando è quello della valorizzazione di intelligenze altrimenti emarginate. L'altro settore è quello della beneficenza, di aiutare proprio nei primi, diciamo, nelle prime necessità, sia per le persone che escono da carcere, sia per le persone che arrivano da questi fenomeni migratori, perché non hanno né dove dormire né dove mangiare. Ecco, per concludere, due cose importanti, parallele, sono: uno è il fatto di aver curato e completato l'archivio storico, dove ci sono tutti i processi che sono stati fatti nel corso dei secoli, da Giordano Bruno, per il padre di Beatrice Cenci, e dall'altro lato invece c'è un luogo di grande valore artistico che Don Enrico conosce, dove durante il periodo degli affreschi della Cappella Sistina, lì il gruppo con Vasari e guidati da Michelangelo hanno affrescato l'oratorio che rappresenta la vita, diciamo un ciclo di vita di San Giovanni, che era il punto di riferimento nei discorsi che facevano i confratelli condannati a morte, per convincerli che morire era bello e che, come, anche se eri innocente, eri stato condannato, però, come era successo a San Giovanni, poi andavi in paradiso. Quindi anche tu, nella misura in cui ti convertirai, andrai in paradiso. Concludo dicendo che l'attualità di questa attività, che è iniziata in un modo completamente diverso alla fine del 400, oggi, con il contesto in cui viviamo, drammatico, di questi fenomeni di cui si è parlato prima, è di un'attualità incredibile, che ci coinvolge, diciamo, al massimo, e che, mentre prima, quando lavoravo, c'erano delle ore in qualche modo definite, qui non ci sta più limite, perché le esigenze, le necessità sono notevoli. Ecco, questo che volevo dire, forse ho sconfinato.
No, grazie, è stato anche.
Michelangelo era come lui, ecco,
un confratello.
Ecco, quindi, di questa arcicompetenza.
Volevo dire una cosa: è venuto l'altro giorno a Fattenere, perché facciamo un ciclo di conversazione, il professor Zamagni. Il tema era. Che io non lo sapevo.
Zamagni avete portato.
Stefano Zamagni, che praticamente era stato un incontro recente col Papa, che sì. Il Papa lo consulta, e adesso l'ha consultato per la prossima enciclica sull'ambiente. E una cosa interessante che ha detto, io sono un economista, però non lo sapevo, perché il tema era il francescanesimo e il capitalismo. Allora è venuto fuori, ve lo dico in due parole, questo concetto, che chi ha fatto nascere il mercato sono stati i francescani, quindi nel periodo medievale il mercato però considerato, visto come mercato civile, cioè per la comunità, il mercato che serviva a produrre i vari beni che poi venivano distribuiti diciamo alle persone che ne avevano bisogno, c'era uno scambio e quindi tutto era finalizzato a soddisfare i bisogni della comunità, e quindi l'economia è vista come strumento per raggiungere l'obiettivo di soddisfare le esigenze della comunità. Nel 1700 invece è arrivato il capitalismo, dove ha considerato l'economia non come strumento di soddisfacimento del bene della comunità, ma come strumento di profitto, di appropriazione, diciamo, dei risultati dell'attività economica. E oggi stiamo pagando le conseguenze di questo capovolgimento di mezzi e fini, e che ci sta portando alla, diciamo, a una situazione così complessa, così difficile a livello mondiale. Per fortuna il Papa adesso ha rilanciato quello che accennava Don Feroci prima, cioè il discorso sull'economia, che sta cercando di far prendere consapevolezza al mondo del fatto che l'economia non può essere l'obiettivo e l'uomo lo strumento, ma bisogna riportare a quello che era l'origine del pensiero e dell'azione francescana, dove l'economia era lo strumento per la comunità e non viceversa.
Comunque Zamagni è quello che ha aiutato, ecco, in pratica ha scritto, ecco, la Caritas in Veritate di Ratzinger, se riprendiamo in mano quella enciclica è di una bellezza, che riprende anche tutti quanti i pensieri di Paolo VI, insomma, quindi questi insomma 50
anni. E che adesso
anni,
sta continuando anche con questo Papa.
Questi 50 anni, insomma, sono sotto queste prospettive. Probabilmente, ecco, forse è quello che dovremmo studiare di più, ecco, no? Allora io
se mi manderà il rapporto, poi ve lo manderò.
Lo mandi anche Antonio, che ce lo manda.
Sì, sì, sì.
Questo è importante.
Grazie, perché è legato al tema, un approfondimento importante.
Infatti,
grazie.
Sì,
sì. Okay. La parola. Enrico, senza
15 temi,
senza limite, il ballo del pranzo.
15 temi ci sono, però sì, no, vorrei cominciare. Voglio cominciare
con noi
quello che ha detto Libori. Adesso
che si fermano qui vicino a prendere mangiare un piatto,
no? Grazie, no? È quello che cominciate a dire. Allora, la prima cosa, ecco, che vorrei dire, ritorno al discorso dei 300.000 o 200.000 che escono. Ecco, no. Io ho sempre pensato, Padre Pio credo che la pensasse allo stesso modo, insomma, che i laici non sono testi di legno che sono inviati dai preti, ecco, perché in qualche modo mettano in pratica quello che hanno sentito. Ecco, no. Io credo che ognuno di noi, perché battezzato, è responsabile del dono che ha ricevuto, ecco, della fede di Cristo, ha ricevuto il regno di Dio che è Cristo, e lui lo deve portare, ecco, quindi questa responsabilità che diventa di ciascuno di noi perché battezzati, credo che debba crescere ancora molto molto molto, ecco, in ciascuno di noi, altrimenti c'è la piramide dove c'è il capo azienda e tutti quanti, ecco, sotto, chi più ci sta vicino più è responsabile, quindi questa mentalità credo che deve essere per forza superata, ecco, no? Quindi credo che è importantissimo. Tanto è vero che a me sembra che oggi, forse mentre si parlava precedentemente di responsabilizzazione dei laici, oggi è avvenuto proprio un fenomeno strano, ecco, di deresponsabilizzazione dei laici. Cioè quello che tu dicevi prima, ecco, io lo trovo, lo tocco con mano in maniera molto molto forte, ecco, questa responsabilità di ognuno di noi. Io adesso sto facendo degli incontri con delle persone, così come lo sto facendo con voi questa mattina, perché anche quello che voi mi avete detto, questi suggerimenti, sono importantissimi, ecco, per la Chiesa di Roma. Lo sto facendo con altre persone perché le ho chiamate, adesso già facciamo, perché mi aiutino a vedere e a prendere le direzioni giuste per aiutare la Chiesa di Roma. Ora, due situazioni diverse, due gruppi di persone diverse mi hanno suggerito che in questo momento quello che è più importante è un discorso di formazione, ecco, di tutti quanti noi, non solamente è un discorso teologico, ma anche un discorso sociale, anche di impegno politico, perché non partitico per prendere un potere, ma proprio per il bene della polis, della società, del bene comune. Mi hanno suggerito, e quello che dovremmo e vorremmo mettere in piedi, proprio questo discorso di formazione. E quindi quel discorso lì che del San Giacomo lì, ecco, nella parrocchia, dovrebbe diventare anche il luogo di formazione. Di formazione dovrebbe diventare. Faccio un esempio, ecco, no? Se oggi mi telefonasse il sindaco, no? E ogni tanto mi telefona, ma poi le cose che mi chiede sono proprio quelle così, proprio superficiali, insomma, ecco, no? Non è che c'è un confronto, ecco, sulla situazione in modo tale da poter interloquire, ecco, no? Così. Mi telefonasse e mi dicesse, ecco, mi aiuti a trovare per esempio una persona che potesse in qualche modo collaborare, no, i servizi sociali, perché voi siete impegnati, ecco, così, con i poveri, con gli ultimi. Beh, io avrei difficoltà a trovare dei nomi, ecco, così, che abbiano un certo tipo. Se mi telefonasse, quindi, che oggi noi abbiamo perso tutto quanto uno strato di persone qualificate, responsabili e corresponsabili per i beni pubblici, e dovremmo ripartire proprio da qui, dovremmo ripartire, perché la prima cosa, come vi dicevo prima, ci ha detto Papa Francesco, noi dobbiamo saper aprire gli occhi, e oggi forse noi ci siamo troppo chiusi in noi stessi. Pasolini diceva, e quindi tu hai parlato prima del rapporto, ecco, no, col Settecento, quindi diceva che l'unica rivoluzione che si è imposta senza le armi è stata il consumismo, che ci ha veramente, ognuno ha la corsa a consumare, e questo qui ci ha distrutto le prospettive, le idee, la forza, ecco, così. Credo che quella forza che avevamo, ecco, precedentemente, che l'abbiamo persa, ci hanno, ecco, fatto bere, ecco, così, mangiare, quindi alla fin fine, poi dopo, è quello che a me sembra, che molte volte, e probabilmente qualche volta voi siete andati in giro di notte a San Lorenzo o a piazza giù, ecco, piazza Farnese, oppure Campo dei Fiori, ecco, proviamo ad andarci qualche volta di notte, ci rendiamo conto che c'è una società, i giovani soprattutto, che è un giovani che non hanno più nessun tipo di prospettiva. Gli hooligans che abbiamo visto ieri, l'altro ieri, insomma, quello che hanno distrutto, oggi noi ce l'abbiamo la notte, ce l'abbiamo in certe zone di Roma, dove lo sballo è sistematico ed è voluto ed è il vero. Andate lì, ecco, vedrete, ecco, quello che succede. I giovani, ragazzini, ragazzine che stanno in giro di notte, ecco, così, in questo modo, nelle discoteche, proviamo ad andare a vedere. Questo è ovvio che non ci permette, ecco, di fare un discorso per il domani, da persone che sono, io dico, annaffiate, ecco, di droga o di queste, e non hanno più la capacità di poter interloquire o rispondere o dare, ecco, delle prospettive per il domani, ecco, no? Quindi questo qui ci deve, dobbiamo aprire gli occhi, ecco, no? Poi dopo, se c'è tempo, vorrei farvi anche un piccolo spaccato di quello che ci sembra che sia la situazione, come leggere la situazione dell'oggi. Passo al discorso immigrazione. L'anno scorso sono sbarcati in Italia circa 150.000 immigrati, ecco, no? La maggior parte di questi erano persone che scappavano dalla Siria o dall'Eritrea. L'Eritrea, una prigione a cielo aperto, la Siria sappiamo quello che è, e la Siria sappiamo quello che è probabilmente per interessi di potenze o superpotenze che volevano che attraverso la Siria ci parlassero, passassero gli oleodotti, quindi quindi si è ingarbugliato tutto quanto, quello che adesso si parla di lì. Comunque, l'anno scorso sono arrivati qui in Italia, la maggior parte erano siriani. E questi siriani li hanno chiamati transitanti, perché sapete che c'è una legge europea che dice che il primo paese che viene toccato, quello si deve prendere la responsabilità di quella persona, quindi lo deve individuare, gli deve dare, ecco, quindi è responsabile l'Italia, quindi dovrebbe, ma noi italiani siamo un po' bravi, insomma, ad ascoltare le leggi e poi dopo trovare le maglie, quindi noi, gli italiani non li hanno registrati, ma gli hanno dato un permesso di transito. E li hanno chiamati transitanti. Quindi i siriani sono arrivati, si sono messi sui treni, sulle macchine, sui pullman, sui pulmini, eccetera, e sono andati a Milano, perché a Milano c'era una centrale dove i siriani si incontravano. Io sono andato a Milano a parlare con la Caritas Ambrosiana e a parlare con l'assessore ai servizi sociali del comune di Milano, perché lì avevano istituito un posto di accoglienza proprio alla stazione centrale di Milano, dove tutti i siriani arrivavano e lì venivano e poi venivano accompagnati in un centro che la Caritas in sintonia, in sinergia con il comune di Milano aveva messo in piedi, dove i siriani rimanevano per una settimana, si rifocillavano, si sistemavano, tutto quanto, e poi c'erano dei pulmini e si sono sparpagliati in tutta quanta l'Europa. Io ci sono andato nel mese di ottobre, l'anno scorso, a mese di ottobre mi hanno detto che già ne erano passati più di 40.000, quindi dei 150.000 che sono venuti, 40.000 già erano passati a Milano e 40.000 si erano sparpagliati per tutta quanta l'Europa, perché erano persone che scappavano dalla guerra, non erano poveri, ma erano persone che erano anche culturalmente preparati, avevano delle professionalità, eccetera. I paesi del nord li hanno accolti e li hanno già assistiti, quindi c'era questa accoglienza, quindi ci sono tutti quanti e non sono rimasti da noi. Ce lo dicevano chiaramente, mi dicevano la Caritas Ambrosiana, che dicevano che noi non vogliamo rimanere in Italia perché sappiamo che in Italia ci sono grosse difficoltà, quindi se ne andavano. Ora, a me ha colpito molto, ecco, no, così, un piccolo episodio che io narro, simile a un altro che mi era capitato precedentemente, di un marito e moglie, siriani, che ho incontrato lì in mezza età, che questi qui hanno raccontato la loro storia. Siria, sono andati in Libano. In Libano, sapete quanti sono gli abitanti del Libano? Sono 4,5 milioni, tutti gli abitanti del Libano. Lì hanno accolto più di 1 milione di profughi, quindi di immigrati che sono scappati dalla Siria, che sono andati dentro al Libano, sono andati per difendere, per avere, e ci sono questi campi enormi, ecco, di gente, ecco, scappati, quindi su 4,5 milioni sono arrivati 1 milione dall'altra parte. Pensate, come se qui in Italia arrivassero tra i 15 milioni e i 20 milioni di persone, non 150.000. Quindi questo concetto, vedete, cominciamo un pochino, allora forse dobbiamo un po' rivedere questo quello che ci dicono i mass media, che siamo invasi e non ce la facciamo più. Mia madre, che ha 98 anni, si spaventa: oddio, che succede? Ma arrivano ancora? E dove li lei, che sta sempre dentro casa, quindi non ha la possibilità di andare via, vede per televisione, è preoccupato tutti quanti questi, ecco, e ci fanno preoccupare. Ieri mattina io stavo parlando con un sottosegretario della difesa, mi diceva il potere che hanno i mass media oggi, ci fanno capire, ci fanno sentire, ecco, delle cose che probabilmente non sono reali. Quindi bisogna veramente approfondire, bisogna leggere, approfondire e andare dentro il problema. Allora mi dicevano queste due persone che loro erano andati in Libano, dal Libano poi fortunosamente sono arrivati in Egitto, dall'Egitto sono arrivati fino in Libia, ci hanno messo 2 anni per fare questo percorso, hanno atteso in uno di questi campi che c'erano nella Libia allora, e in luglio dello scorso anno, il 2 luglio dello scorso anno, sono saliti su uno di questi barconi, avevano pagato profumatamente, quindi stavano in coperta, sopra il barcone, gli hanno dato pure i salvagenti. Sotto invece, nella stiva, in quello più basso, c'erano quelli che avevano pagato di meno e che non avevano nemmeno i salvagenti. Andando in alto mare, a un certo punto hanno visto una nave da lontano, hanno cominciato ad agitarsi, a gridare, la salvezza era arrivata, ecco, no? Quindi stava arrivando, oramai si arrivava la nave, oramai ci prendono e quindi è finita tutta la nostra tragedia, ecco. Quelli sotto, hanno sentendo quello che hanno cominciato a venire fuori, quindi trambusto, e questo barcone si è rovesciato. Ora, queste persone, marito e moglie, hanno perso 4 figli, che sono annegati lì 2 luglio dell'anno scorso. Ancora dicevano, speriamo che non siano annegati, che qualcuno li abbia portati via, magari con la nave, raccolti, staranno in giro, speriamo di ritrovarli. Però 4 figli, capite? Ora, davanti a un dramma di questo genere, parlare, quando si parla di immigrazione, bisogna veramente stare con parlarne, diciamo, con delicatezza, ecco, perché non sono persone che vengono a rubarci il lavoro, vengono qui, ecco, perché vogliono invaderci. Sono persone, giustamente tu dici, che scappano dalle guerre. Voi sapete che come Caritas noi abbiamo messo in piedi, abbiamo l'area sanitaria, ecco, no? Dove le persone vengono accolte dai medici, abbiamo tanti medici, tanti infermieri, ci abbiamo i farmacisti, eccetera. Via Marsala, se la conoscete, ecco lì. ed è un luogo veramente, diciamo così, anche di fede. E a me la cosa che più ha colpito quando ho iniziato il mio servizio qui nella Caritas, sono andato lì in quel luogo, in quell'ambiente, e ho trovato che le persone che stavano lì, i medici, soprattutto i volontari, avevano un'attenzione verso i poveri di una straordinaria sensibilità. C'è un luogo dove li portano, quando immaginate le persone che stanno in mezzo alla strada, è ovvio, quando camminano non si lavano, puzzano.
Binario 95.
No, quello non c'entra niente.
No, se via Merzana.
Quello non c'entra niente. Non è Caritas quello. Prima. Lì però noi ci abbiamo. Lui si è messo lì, ecco, è Alessandro Radicchi, ecco, sta lì, però lui ha 10 posti e così li fa dormire, oppure fa fare i documenti, ma un'altra cosa, quello c'è. E le ferrovie che hanno dato questo aspetto così a un gruppo, una cooperativa che si è messa lì, ecco, ma non c'è tre. Allora dico, li portano dentro questo nostro ambulatorio, la prima cosa che fanno, li portano dentro una stanza, tolgono così i vestiti e si mettono in ginocchio davanti a queste persone. Un atto di fede, perché sopra abbiamo la piccola chiesetta con l'Eucaristia, sotto arriva è il povero, è Cristo. Quindi il primo atteggiamento. Quindi immaginate, c'era una dottoressa che quando io sono andato lì la prima volta mi ha detto, cioè, sei sensibile, ti posso far vedere delle fotografie. Quindi mi ha fatto vedere le fotografie delle piaghe che hanno, ecco, no? Certe volte delle piaghe proprio purulente, o addirittura con i vermi dentro, ecco, lì piano piano, con delicatezza, ecco, no? Perché è il corpo di Cristo. Quindi si mettono in ginocchio davanti a loro. Ora noi abbiamo non solamente quest'area sanitaria che cura il corpo, ma abbiamo messo in piedi anche un altro servizio che lo chiamiamo ferite invisibili. Cioè ci sono dei medici, ci sono dei psicologi, dei psichiatri, così, che abbiamo vicino Piazza Farnese, lì vicino, abbiamo questo servizio. Perché? Perché molti degli immigrati, soprattutto le immigrate, le donne, quando arrivano qui sono spezzate interiormente. Immaginate delle persone, se sapeste e leggeste le storie che raccontano, ecco, di quello che hanno subito, di quello che hanno visto, di quello che gli è successo durante questi viaggi, che, dal Mali, venire via, violentate, sbattute proprio. Sapete, abbiamo due donne, le abbiamo così accolte, adesso sono riuscite a fuggire dalla Mauritania, che avevano su un piede ancora i segni delle catene, quindi la schiavitù reale, fisica, di queste donne tenute così, sono riuscite a scappare, le abbiamo accolte. Adesso pensate, rimettete in piedi, ecco, così, una psicologia, un'anima spezzata di donne che, se vedono un vigile urbano, scappano via per la paura qui a Roma, per quello che hanno subito, soprattutto dai soldati, tutto quello che gli è avvenuto. Quindi queste sono situazioni, quindi l'immigrazione bisognerebbe saperla vedere anche nell'ottica della povertà che ci sta dentro, ma non della povertà perché sono poveri e vengono qui, ma della violenza che c'è in questi luoghi, Siria, Eritrea. Ecco, io avevo un amico che stava giù, fratello Amilcare, che è dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ed è un genio, ecco, direi così, della cooperazione religioso, fratello delle Scuole Cristiane. Aveva messo in piedi in Eritrea un'azienda, perché io sono stato a visitarlo lì, perché nel 2002 ho sentito per televisione che c'era tantissima siccità, ecco, nella Corno d'Africa. Mi ero domandato, mi ero detto, ma com'è possibile, che posso fare, ecco, davanti a questo qui, perché vedevo le persone che morivano, gli animali che erano tutti quanti così, scheletri per terra. Ma noi non possiamo stare a guardare lì e rimanere fermi, e poi dopo passare e vedere la partita di calcio allo stesso modo. Dico, allora io con un mio amico siamo andati in Eritrea e ci hanno portato le suore le Vincenziane, ci hanno portato in giro così a vedere un pochino. Quindi abbiamo cercato di mettere in piedi, io quando con la parrocchia di San Frumento, dove stavo, far fare dei pozzi, ecco, così, in modo da poter così dissetare, ecco, questa è una cosa veramente, ecco, benissimo. Lì io ho incontrato le suore eritree, e c'era una suora che era così eritrea, molto vivace, una suora, diciamo così, proprio si vedeva che era una leader, ecco, no? Una persona che sapeva trascinare, serena, così. Normalmente quando si trovano queste persone è un piacere vederle e incontrarle, ecco, no? Successivamente, negli anni successivi, ho chiesto a Don Franco, quello che mi ha accompagnato insieme con me, eravamo andati, come sta suor, mi sembra Ucuba, una cosa di questo genere, un nome insomma un po' difficile da poter pronunciare. Dice: guarda, sta quasi fuori di testa. Ecco. E perché? Cioè, perché tu sai che in Eritrea c'è una legge che dice che se una persona fugge, un familiare di questa famiglia, uno della famiglia, viene preso e messo in carcere. Allora, il fratello di questa suora era scappato dall'Eritrea, se andando su per il Sudan, era andato su verso l'Egitto per arrivare in Libia, avevano preso il padre e l'avevano messo in carcere. Quindi il padre è carcerato. Poi avevano saputo, questi qui avevano saputo che questo figlio, questo ragazzo, questo fratello, ecco, no, si era imbarcato e adesso sta in fondo al Mediterraneo. Quindi il padre in carcere, il fratello morto, raggiunto, quindi questa qui stava proprio, ecco, fuori di testa. Ecco. Questo fratello Amilcare, perché stava qui in Italia, qui a Roma, ha fatto una conferenza e ha detto che l'Eritrea è un carcere a cielo aperto. Il giorno dopo l'hanno chiamato, quindi hanno detto: tu oramai non puoi, sei bandito dall'Eritrea, non puoi più rientrare in Eritrea, quindi l'hanno espulso dall'Eritrea, quindi non c'è, e ha lasciato, e tutto quanto sequestrato, preso dal governo giù, ecco, in Eritrea. Queste sono le situazioni. Allora, se ci sono situazioni di questo genere, era quando arrivano gli eritrei, che non so se avete sentito, quando si incamminano per il Sudan, Sud Sudan, poi dopo arrivano in Egitto, vanno a finire sul Sine, non so se avete sentito tutte quante le storie degli eritrei nel Sine, non so se avete sentito le storie di quanta gente c'è morta, quanti gli organi che hanno, il traffico di organi, non so se avete sentito tutto quanto questo, i minori, quanti minori, noi abbiamo 3 case famiglia per minori. Quanti minori, ecco, arrivano su questi barconi, non sanno più, li mettono sui barconi per mandarli. Non so se vi ricordate quel film famoso, ecco, cos'è, se il nome non me lo ricordo bene, ma di quella donna in Eritrea e giù in Etiopia, ecco, che siccome c'era la rivoluzione, ecco, mandano giù un aereo per prendere tutti quanti gli ebrei e portarli via. È una mamma che dice al figlio: ecco, vai, vai, diventa ebreo pure, e lo manda via come se fosse. Invece era cristiano e quindi l'hanno portato in Israele, poi è cresciuto, è diventato medico, poi questo figlio è ritornato giù a cercare la madre, la ritrova, la madre vecchia, la ritrova. Quindi, non so se lo ricordate questo film, ecco, molto molto bello. Ecco. Quindi allora, parlare dell'immigrazione, ecco, io credo che è fondamentale conoscere, sapere, perché altrimenti, ecco, quello che ho sentito dire... In Germania ce ne sono, mentre noi abbiamo nel 2013 abbiamo dato 50.000 permessi di soggiorno per rifugiati, in Germania hanno dato 600.000. Quindi non è che noi siamo invasi e gli altri, ecco, è il problema. Il rifugiato, in quanto rifugiato, secondo le leggi internazionali che noi pure abbiamo sottoscritto, proprio perché fugge da una situazione di guerra, di pericolo per la propria vita, noi abbiamo il dovere, ecco, di accogliere, perché le leggi internazionali ci prescrivono, ecco. In mare non possiamo non intercettarli quei barconi e salvarli, perché la legge del mare ci dice questo: se uno sta in pericolo bisogna assolutamente, ecco. Quindi queste cose bisogna che noi le conosciamo, ecco, altrimenti parliamo così, ecco, un pochino, ecco, a sentito dire, e allora vengono, ci rubano il lavoro. Ecco. Pensate, un altro piccolo esempio, vi porto la mia esperienza. Ecco. Qualche anno fa, sono stato 3-4 anni fa, sono stato a Capo Verde, perché con un gruppo dei nostri volevamo studiare l'emigrazione e il ritorno a casa delle capoverdiane. Le donne capoverdiane sono state le prime persone che sono venute in Italia a fare servizi negli anni 60, ecco così, ecco. Perché? Perché in Capo Verde c'erano molti cappuccini, e i cappuccini, proprio per dare un domani, ecco, a queste ragazze, le mandavano in Italia, tutelate un pochino dal mondo dei cappuccini, e quindi facevano le colfe, le capoverdiane, le colfe. Passati molti anni, quindi sono anche, ovvio, non solamente si sono sposate, poi sono cresciute, ma sono rimaste legate a Capo Verde, quindi poi sono ritornate, quindi c'è una emigrazione di ritorno, ecco, no? E sono ritornate, hanno messo in piedi a Capo Verde tutto quanto, così, un discorso, ecco, economico molto molto forte, molto bello, ecco, no? E lì, ecco, c'è sta, quindi Capo Verde ha avuto uno sviluppo proprio non solo per le rimesse delle capoverdiane, ecco, quelle che, ma anche per l'industrializzazione, l'utilizzo, ecco, delle strutture di quello che sono le isole di Capo Verde in senso positivo. Quando siamo stati giù, siamo andati a parlare anche con il presidente, che è a Praia di Capo Verde. Il presidente delle isole di Capo Verde ci ha fatto questa domanda: ditemi, voi che siete così, che avete avuto, ecco, l'immigrazione, come devo fare io? Perché noi abbiamo una grossa immigrazione, cioè dall'Africa, che vengono verso di noi, perché le nazioni che stanno sulle coste dell'Africa, del continente africano, vengono verso di noi perché da noi, ecco, trovano lavoro. Ecco, come si fa? Quindi il presidente di Capo Verde ci diceva, ecco, proprio per questa emigrazione che era cresciuta, che aveva fatto crescere il paese, come si doveva comportare davanti a questo tentativo degli africani che venivano verso di loro per poter lavorare, per poter trovare il domani. Quindi allora i fenomeni dell'emigrazione sono fenomeni molto grossi. Ecco, allora il discorso di riflessione, di approfondimento, di conoscenza, credo che sia fondamentale. La formazione, noi dovremo, le piste che abbiamo per il domani è un discorso di formazione. Se mettiamo in piedi corsi di formazione, di approfondimento, noi faremo del bene a questa nostra società. E il bene comune è sapere prima di tutto e poi dopo essere, perché se uno non sa, nemmeno può agire contemporaneamente. Io credo che queste siano le strade che dobbiamo fare. Lo stesso discorso vale anche, se mi permettete, con il discorso dei Rom. Ecco, i Rom, voi sapete che io ho combattuto anche, ecco, con l'amministrazione per quello che hanno fatto, ecco, no? Però utilizzare i Rom per far soldi, utilizzare i Rom per ottenere i voti politici, questo è immorale, ed è avvenuto questo, è avvenuto. Per la sicurezza dei cittadini romani, noi facciamo i Rom e portiamoli a Castel Romano. A Castel Romano, che prima era un piccolo, ci hanno messo adesso 3 etnie. E i Rom, per chi non lo sa, non perché sono Rom, tutti quanti stanno bene insieme. Provate a mettere un inglese, un siciliano, dico così, e un friulano insieme dentro uno stesso appartamento. Che succede? Ho detto la stessa. Capite, questo è un discorso che dovremmo saper fare. I Rom, i Serbi, i Macedoni o i Kosovari oppure i Rumeni, Rom, non sono persone che stanno bene insieme l'uno con l'altro. Perché i Serbi hanno un certo modo di essere, di pensare, e i Rumeni ce l'hanno un altro modo di essere. Io sono stato a Candoni l'altra domenica, che è un campo che sta giù verso la Magliana, e qui i Rom rumeni mi dicevano: noi siamo preoccupati perché quei Rom serbi che stanno dall'altra parte, che hanno portato qui, quindi li hanno inzeppati dentro, tanto sono Rom, tutti lì li dobbiamo mettere, e più stanno lontani, ecco, dalla città, e più noi siamo sicuri e più c'è l'integrazione, dicevano certe amministrazioni. Li abbiamo portati, pensate, ecco, quando hanno sgomberato Tordicenci e sono andati, era un campo Rom che aveva fatto i sindaci precedenti, ecco, no? Se voi andate sulla puntina trovate, ecco, nomadi, c'è scritto l'indirizzo del campo nomadi. Sapete perché lo hanno smantellato? Mi hanno chiamato a me il sindaco, il vice sindaco, l'assessore ai servizi sociali, e hanno chiamato il direttore della ASL. Sapete quale motivazione volevano farmi bere? È perché ci sono i pozzetti e quindi c'è pericolo di malattie, ecco, di cioè questo, allora bisogna togliere e portarli via. Scusate, io ho detto: ma chiamate un idraulico, mettete a posto tutto e stiamo a posto, no? guarda con tutta quanta la sporcizia che hanno, c'era tutto quanto delle masserizie fuori campo. E lo sappiamo oggi, lo sappiamo perché l'abbiamo capito, ecco, che chi è che gestiva tutto quanto questo mondo della raccolta dell'ama? Lo avete sentito in questi giorni, in questi tempi? E allora quelli lì addirittura gli portavano la roba, perché dovevano smantellare tutto quanto il campo. E sapete perché dovevano smantellarlo questo campo? Perché a Spinaceto, che stava lì, certi politici avevano fatto la promessa elettorale dicendo che avrebbero portato via quel campo, avrebbero portato, e quando hanno poi smantellato con le ruspe, io ero presente e mi sono arrabbiato come e ho gridato come potevo, ecco, no? Così, immaginate dei bambini che andavano a raccogliere i loro quaderni, ecco, da da queste case che erano state fatte pure bene, perché erano tutte coibentate con le ruspe, andavano a ricogliere alle 7 di mattina, sono arrivati i bambini, erano pronti per andare a scuola, sono arrivate le ruspe, è arrivata la polizia con le camionette antisommossa, polizia, c'erano vigili urbani, c'erano militari, ruspe, tutto, buttare via tutto, immaginate cosa significa per dei bambini, ecco, che gli buttano giù la casa, perché quella era la loro casa, altro che psicologi, e di questi non ne abbiamo tenuto conto per niente, ecco, no. E sapete perché l'hanno smantellato questo qui? L'hanno smantellato perché avevano promesso, quindi perché era in funzione elettorale. E tant'è vero che fu finito questo smantellamento, portati tutti a Castel Romano, avevano messo i cartelli fuori, ecco, con un timbro. Io peccato non lo sapevo, se no vi portavo le fotografie, scritto, eccolo, sgomberato. Sgomberato, campo, no? Sapete, con quei timbri che si mettevano sui vagoni, il timbro rosso, tac, sgomberato, ecco, no? E queste qui sono le violenze che hanno fatto i nostri politici oggi, nei nostri tempi, e che di cui noi non ne sappiamo niente, non ne sappiamo. Ora, queste sono le cose che non possono andare avanti, non ci possono andare avanti in questo modo se non sappiamo, ecco, no? E sapete qual è la motivazione per cui mi sono arrabbiato? Dice, no, le abbiamo portate lì per la loro sicurezza, capito? E per la loro integrazione, in modo tale che stavano insieme tra loro. E a Castel Romano addirittura gli avevano tolto la fermata dell'Acotral. Perché? Perché non potevano, se salivano sopra gli italiani si lamentavano. Ma che vi ricorda questo modo di fare? Dov'è? Succedeva che c'erano i pullman per i bianchi e i pullman per i neri. Non vi ricordate l'apartheid del Sudafrica? Ecco, noi stiamo facendo, abbiamo fatto le stesse cose. Oggi abbiamo fatto le stesse cose. Questo non è... Allora, vedete il discorso formazione, conoscenza, il discorso presa di posizione, il discorso, ecco, il bene comune. Ecco, non è che a me non mi importa, che mi interessa, non sono affari miei, non sono problemi miei, non mi tocca. Fin quando non mi tocca, io non qui allora vedete che diventa per noi una capacità di entrare dentro i problemi, perché non sono i miei problemi, ma perché sono i nostri problemi, e io sono parte di questa realtà. Se io mi sento solamente soltanto bene, mi sono isolato, porta blindata, sto là dentro, non mi importa nemmeno di sapere chi c'è sta a destra e a sinistra del mio appartamento, mi chiudo là dentro e tanto ho la finestra sul mondo, che la televisione, non esiste più niente. Quindi diventa un discorso culturale, diventa un discorso di capacità di essere presente. È una struttura spirituale, diciamo, ed è un discorso per i cristiani, un discorso eucaristico. Se noi non facciamo questo, noi non facciamo eucaristia. L'eucaristia non è solamente celebrare la messa in chiesa, un rito. L'eucaristia è spezzare la nostra vita giorno dopo giorno, momento dopo momento, per gli altri nella nostra esistenza. Questa è l'eucaristia. Padre Pio, se voi lo ricordate, faceva l'eucaristia sul mondo, o no?
Sì, sì, sì.
È così, no? È questa l'eucaristia che si deve celebrare, ecco. Non è solamente il rito, ecco, no? Così. Tant'è vero che proprio sul rito lui era un pochino così, tante volte anche restio, insomma, ecco, no? L'eucaristia sul mondo è che Cristo spezza, o no?
Sì, sì.
Dico bene, vi corrisponde questo qui, no? L'eucaristia
era la messa sul mondo. Io parlavo di messa, ma era la messa sul mondo, l'itinerario lo scorso anno.
Ah, beh, sì, non lo sapevo questo.
La messa sul mondo.
Non lo sapevo, però è così. Questo è
l'eucaristia. Sul sito incontripioparisi.it ci sarà tutto il materiale anche di queste cose e delle iniziative che facciamo, e di parecchie cose di documentazione di Pio e amici di Pio.
Beh, sì, io non l'ho visto, però io lo conoscevo così, lo conoscevo con questo, quindi siamo in sintonia in questo discorso, insomma.
Ci interroghiamo moltissimo.
Ecco, questo qui, insomma, un pochino. Poi non mi ricordo. Poi ai centri d'ascolto, ecco, no? Sì, è vero, ogni parrocchio dovrebbe averlo. Però ritorno al discorso che ha fatto lui, ecco, il discorso. Purtroppo nelle parrocchie, i centri d'ascolto, come avviene sempre, è diventato il luogo dove le ex ragazze di una volta, ecco, fanno servizio, ecco, per la comunità. E la Caritas, noi abbiamo 60, sì, 60, una sessantina di parrocchie che sono in rete. quindi che tutti quanti ecco, noi li monitoriamo allo stesso modo, da fare una rete di solidarietà intorno alle persone allo stesso modo, no? Quindi anche perché non diventi così per i patetici che girano in tutte quante le parrocchie, così alla fin fine non facciamo niente, perché più che assistenza, assistiti, dobbiamo farle, il nostro discorso è farli diventare cittadini, quindi allora è necessario che intorno alle persone, intorno alle famiglie, noi facciamo questa rete di solidarietà per farli crescere.
Quindi circa un 25% delle parrocchie?
No, ho detto 60, una sessantina sono in rete con noi, però ci sono tante altre parrocchie e il numero preciso non lo so, su tutto, che poi dopo sono centri di ascolto per loro. Però io molte volte mi rendo conto che il centro d'ascolto diventa solamente quel luogo dove si distribuiscono i pacchi. Ora, però pure questo qui deve essere un discorso anche intelligente, e mi spiego con un piccolo aneddoto. Mia madre c'ha 98 anni e vive sola in un posto, però c'è un polacco che lei da tanto tempo, così, ma è uno che adesso vive in Caida, una volta beveva, così, poi piano piano se gli dava qualche cosa, questo qui ogni tanto gli va e gli bussa lì, ecco, no, cosa, mia madre magari gli dà caffellanzo, qualche cosetta, così, ecco, una persona, non è che, e ogni tanto si presenta quasi per sdebitarsi di quello che fa, si presenta con un pacco di pasta, di cose, li porta a mia madre. Ma che c'è? Ma tu? Lui, pensate, dorme in Caritas, mangia in Caritas, no? Perché io poi dopo, sono 5-6 anni, lo tengo lì, perché questo qui era alcolizzato, era. Poi dopo ha avuto, adesso l'hanno sistemato un pochino, quindi adesso non so più dove stare, in Polonia non ci può più tornare, non c'ha più nessuno, quindi sono quei casi che tu li devi tenere per forza. Mia madre dice, ma che, dove li prendi? Sono andato a una parrocchia da 10 anni, mi sono messo in fila e mi hanno dato il pacco. Però lui non c'ha cucina, non c'ha pentola, non c'ha niente. Questi gli danno il pacco della pasta e tutto quanto il resto, perché lui mangi, ecco, no? E questo va da mia madre si arrabbia e glielo rimanda indietro, insomma, ecco, no? Però se la prende con quelli che hanno dato il pacco, gli hanno dato. Ora, la carità, anche il centro d'ascolto deve essere un discorso intelligente, ecco, perché noi abbiamo messo in piedi, voi sapete che la cittadella della carità abbiamo messo in piedi un emporio, sì. L'emporio della solidarietà, ecco, lo chiamiamo, dove le persone vengono mandate lì dai centri d'ascolto, e quello diocesano e quello parrocchiale, oppure anche dai centri sociali, perché però si faccia, come dire, intorno alla famiglia è una conoscenza, questa solidarietà, una rete, in modo da accompagnarli poi a camminare con le proprie gambe, non perché diventino assistiti, vanno lì e in modo da fare la spesa senza soldi, insomma, ecco, no? I soldi non girano d'accordo, però l'obiettivo è quello di far crescere le persone, ecco perché vanno avanti. Allora il discorso, ecco, la Caritas è diventato, è come... sapete, era molto bello inizialmente quando l'hanno inventato, il fatto che davanti a una statua tu ci mettevi una candela, perché era molto bello il senso, il significato, dice, beh, io devo andare via, non ci posso stare, ti metto questa candela, questa che si consuma, ecco, prega a nome mio, questa candela che si consuma sono io che ti sto, ecco, questa luce, questa fede, ecco, nei tuoi confronti la metto lì. Quando poi tu metti la candela, cioè, poi faccio il mascalzone, tanto ho messo la candela, perché, oppure il cielo grosso che i mafiosi portavano nelle processioni, capite? È snaturato tutto. Lo stesso discorso vale per il centro d'ascolto. Il centro d'ascolto che era nato con questo intento di essere colui che anima, fa conoscere alla comunità cristiana quali sono i problemi esistenti e si prendono anche in carico alla fine della messa, bisognerebbe, ecco, no, che le comunità cristiane sapessero e prendessero, ecco, in carico, però attenzione, senza, come dicevo all'inizio, senza che i cristiani siano le teste di legno, ecco, manovrate dal prete, ognuno di noi. San Giovanni Crisostomo diceva, ecco, quando voi volete fate un'elemosina, non le mettete in mano dei preti e non le portate, ecco, nella comunità.
Crisostomo diceva.
Sì, vi porta il testo adesso. Sì, ma ognuno di voi vada a cercare dove sta il povero e dateglielo. E il testo adesso non ce l'ho in mano.
No, ci fidiamo.
È così, ecco, non lo date. ma andate a cercare e dateglielo.
San Giovanni
Cristoforo. Crisostomo. Crisostomo. Bocca d'oro.
Sì, lo so, è il vescovo di Gerusalemme. Diceva che la carità transustanzia la realtà, cioè la carità cambia, cioè celebra l'Eucaristia,
certo,
la realtà.
Ecco che. Per dire, ecco, allora che ognuno di noi dovrebbe essere capace, ecco, senza aspettare. Però la Caritas dovrebbe essere il motore d'avviamento. Ma io dico sempre, e l'ho detto, una delle prime messe che ho detto con i padri il 24 dicembre con i poveri, c'era presente anche il sindaco di prima, che era presente, dico, vogliamo fare gli auguri al sindaco, dicevo ai poveri che stavano lì, ecco, gli domando, perché normalmente quando parlo con loro il mio parlare non è come ho fatto questa mattina, che parlo sempre io, è un po' colloquiale, perché devo capire se la parola che dico la sentono, la capiscono, se la sentono, quindi è sempre un pochino così, ecco, un discorso. Dicevo, allora vogliamo fare gli auguri al sindaco quest'anno che è venuto così a pregare, sì, e che auguri gli facciamo? Allora gli faccio, lo dico io ad alta voce, sì, facciamo questi auguri, speriamo, ti auguriamo che il prossimo anno la Caritas non ci sia più. E gli volevo dire, speriamo che tu sindaco ti prenda responsabilità di tutte quante le persone, tutti i cittadini, in modo che la Caritas non ci sia più. Ma solo che i poveri nostri, che ho detto, tutti quanti spaventati,
ci piacciono le stofante,
era in quest'ottica qui, ecco, anche la Caritas, sì, poi dopo se è diventato quello che è la realtà che fa la carità e i cristiani vengono a messa, invece fanno solamente i devoti, i pii, i devoti, insomma non funziona. La carità dovrebbe dire a tutti quanti, guardate che se non c'è la carità non c'è nemmeno la fede. San Giacomo, ve l'avete, padre Pino Stancari ve lo dice, no? Se non c'è la carità è inutile che dici che io credo. Fammi vedere con le tue opere che tu credi, allora io dirò veramente sei un uomo di fede. Quindi la carità dovrebbe ricordare ad ogni cristiano che fondamentalmente è lui quello che deve essere pane spezzato per gli altri, quindi il motore di avviamento, perché la comunità possa essere il motore che porta questo. Okay.
Grazie Enrico, ci hai molto provocato, ci metti, usciamo in crisi.
Sentite,
adesso
scusate un attimo, vi ricordate il cardinale Lercaro? Noi non lo capivamo, almeno quando ero ragazzo io non lo capivo.
Giacomo Lercaro
che diceva, ha scritto un libretto, cioè, figlioli, andiamo a messa, andate a messa, una cosa così era il titolo, ve lo ricordate questo? Un titolo di, perché il cardinale Lercaro l'aveva capito. Io quando ero ragazzo non l'avevo capito, andato a messa, dico porca miseria, ma mi tocca pure un'altra paternale perché non vado a messa. È così. E se non vai a messa, se non fai messa, se la tua messa non è come diceva Padre Pio, ecco, l'Eucaristia sul mondo, non sei né cristiano, ma sei nemmeno uomo, non sei. Sei solamente una cellula impazzita che sta rubando, ecco, no, quello che è la realtà di cose per te stesso e poi non rimane niente.
Bene. La pace è finita, andate a messa.
Vabbè, quello erano
era cosa come sia la Torino Bello. Dunque, tutte queste cose che queste anche preoccupazioni, queste ce la portiamo adesso nella preghiera che facciamo allora.
A proposito di Torino Bello, ve lo ricordate, la sapete, ecco, quello quando parlava della parabola del buon samaritano che diceva?
No.
Diceva questo qui, dice, pensate, se quel samaritano fosse passato un'ora prima, probabilmente quei briganti non avrebbero malmenato quell'uomo.
Certo.
Quindi è importante la carità di servizio, ma è molto più importante la carità di cervello, che previene e che fa sì che non avvenga. E questo è il nostro compito. Quindi il discorso di formazione di cui parlavamo prima, e se noi sappiamo e capiamo, noi preveniamo, non corriamo dietro a fare dei servizi, ma evitiamo che queste difficoltà con delle persone avvengano. Quindi il discorso di formazione è fondamentale, importante, è previo a tutto quanto il nostro discorso. Scusami.
No, grazie, non assolutamente, ci spiace che dobbiamo sospendere. Ma dunque, voglio dire, prima ecco di fare ora sesta, e chiedo a Don Enrico che sì, presieda sì, questa preghiera finale, nella quale ci mettiamo un po' dentro tutte le cose che ci siamo detti, che abbiamo sentito. Volevo ricordare per noi, ricapitolare un po' dei prossimi impegni, in modo Intanto l'incontro prossimo sarà il 28 marzo, quindi non il 21, sull'altissimo compito della politica. C'ha strette connessioni con questo tema di oggi e quindi Giulio farà impegnato a fare l'introduzione e verrà Francesca Maletti, che è una virgolette politica dell'Emilia Romagna, Bologna, Modena, ex Acri,
presidente del Consiglio Comunale
di Bologna, giusto?
Come Coratti.
Ok.
Sì.
Oh, questo è il 28 marzo. Poi ve lo dico, in aprile-maggio dovremo fare, è previsto, adesso non abbiamo, ne parleremo, ma due incontri di discernimento che recuperano alcune riflessioni anche quelle di oggi, quelle di questo periodo, e a partire dalla lettera di Giacomo che abbiamo ascoltato, ma cioè quale abbiamo detto vediamo di fare una, ragioneremo come farlo. Il 13 giugno, fin da adesso quindi non c'era l'incontro, abbiamo così pensato di fare una giornata di ricordo di Pio, non solo con la messa ma anche con un incontro, diciamo, di riflessione, di testimonianze un po' di tutti quelli che vorranno intervenire, dove il tema è Pio e noi tanti che l'abbiamo conosciuto, che cosa ci è rimasto, che cosa ci ha provocato, come abbiamo vissuto la nostra vita. Quindi parliamo di noi ricordando Pio. Questo è il 13 giugno.
Dove questo?
Non abbiamo ancora stabilito dove. Chi celebra la messa sarà Don Franco Amatori, che conosce. Vedremo se potremmo farlo sia a Santa Maria in Via Lata, se volessimo, oppure alle cappelle, oppure qui, non lo so, non dico cose perché non abbiamo definito. L'ultima cosa, ricordo a chi c'era e chi non c'era, che non poteva venire, che ci vediamo venerdì prossimo, proprio per parlare di questa iniziativa di giugno, che va preparata anche attraverso interviste, attraverso un po' di capacità nostra, vuol dire, di recuperare le persone che hanno conosciuto Pio. Compreso Don Franco, che abbiamo Don Enrico, che abbiamo già per oggi recuperato, e al quale comunque faremo sapere di questo appuntamento.
Venerdì 27.
Venerdì 27 alle ore 20, qui, giusto?
Compresa la cena, oppure?
È compresa un pezzetto di pizza.
Vorrei ricordare con l'occasione due appuntamenti immediati.
Sì.
Uno domani sera qui in parrocchia alle 20. C'è un incontro con una testimonianza di sorelle, suore della Gloria, non lo ricordo, che in fondo propongono un modo di evangelizzare attraverso un percorso su opere d'arte e cose antiche. È una cosa organizzata da parrocchia, invitano anche il nostro gruppo. Quindi sarebbe così opportuno
chi
che
può,
presenziassero, beh, ovviamente chi.
Poi invece l'altro appuntamento è lunedì.
L'ulteriore appuntamento, ma che rientra in un ciclo ormai che va avanti un mese, è una meditazione sulla parola, sui testi liturgici della domenica successiva. Si svolge il lunedì sera, ogni lunedì sera, sui testi quindi della domenica successiva, in parrocchia, nell'aula liturgica, nella cappelletta vicino. Domani. Questi incontri sono animati a turno dai vari gruppi presenti in parrocchia, gruppi, associazioni, comunità. Noi siamo una di quelle, siamo ospitati qui. Domani, lunedì, toccherà a noi animare questi incontri. Ve lo ricordo, chi può partecipare, io e Anna in genere, diciamo sempre, Alberto,
Giulio,
eccetera.
Chi può è benvenuto. Allora.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
L'ora sesta ci invita al servizio divino. Inneggiamo al Signore con fervore di spirito.
Questo Pasquale, Cristo Padre riscatto per la nostra salvezza.
Dinanzi alla sua gloria anche il sole si oscura, risplenda la sua grazia nell'intimo dei cuori.
E allora al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. a Dio Trino ed unico, nei secoli e
io sono il vivente, dice il Signore, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Giunga il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola.
Venga accolto la mia supplica, salvami secondo la tua promessa.
Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri.
La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti.
Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia.
Possa io vivere e darti lode, mi aiuto nei tuoi giudizi.
Come pecora smarrita va errando, cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.
Ricorda che tu sei mio servo, io ti ho formato, mio servo sei tu. Israele, non sarai dimenticato da me. Ho dissipato come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna a me, poiché io ti ho redento. Dai miei peccati distogli lo sguardo.
Cancella tutte le mie colpe.
Preghiamo. Guarda con paterna bontà, o Dio onnipotente, la debolezza dei tuoi figli e a nostra protezione e difesa stendi il tuo braccio invincibile per Cristo nostro Signore.
Amen.
Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Bene, grazie, buon pranzo, buona Quaresima, buona Pasqua.
Benissimo, grazie.
A voi, grazie.